Prego il segretario di far l'appello.
De Giulio presente, Marini. Conti?
Sta arrivando.
Assente. Pozzi? Maggi? Bertolazzi? Passolungo? Arsoni? Brunato e assente giustificato. Belloni, Morici, Cazzola e Bonfanti.
Primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali seduta precedente. Era giunta una nota da parte del consigliere Cazzola che chiedeva di integrare alcuni verbali. Due note sono. Praticamente ha già verificato, sì. No, dobbiamo darne lettura oppure
sono già state
scarte?
No, cambiamo nulla.
Ok, naturalmente sono state accolte perché era... Allora dobbiamo approvare i verbali dal numero 24 al numero 28 della seduta del 9 di giugno 2015. Tutti i consiglieri erano presenti. Se non ci sono domande, pongo in votazione chi è d'accordo, l'approvazione, unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della commissione paritetica di controllo residenza sanità anziani Madre Teresa di Calcutta di Mostra Visconti. Con l'espletamento della gara che è stato recentemente fatto per l'assegnazione della nuova concessione della gara della casa di riposo, dobbiamo approvare un regolamento per il funzionamento di una commissione paritetica di controllo. Abbiamo già avuto modo di analizzare questo in commissione lunedì e dalla proposta ci sono alcune modifiche che adesso vi leggo. Nella composizione dove si parla del rappresentante designato dalla minoranza consiliare, i quali non necessariamente dovranno consiglieri, bisogna aggiungere la parola dovranno essere consiglieri comunali purché se estranei abbiano requisiti tecnico-giuridici idonei sull'espletamento della funzione, quindi viene aggiunta la parola essere, dovranno essere consiglieri, necessariamente non dovranno essere consiglieri. Riguardo poi sempre nello stesso articolo 1 dove si parla dei due rappresentanti dei parenti degli ospiti designati da dei familiari all'uopo riuniti in assemblea, era stata indicata convocata in prima seduta dal sindaco, viene scassato, per cui non è convocata in prima seduta dal sindaco, ma non serve questo. Sempre nel regolamento, altra modifica, i verbali dove nell'articolo 3 dove si dice tutti i documenti relativi alle attività della commissione sono atti ufficiali del comune di Motta Visconti, devono essere correttamente protocollati sia in ingresso sia in uscita, i verbali della commissione sono conservati agli atti del comune, i verbali delle sedute vengono approvate, veniva indicato di norma nella seduta stante, invece abbiamo detto nella seduta successiva, eventuali correzioni e o integrazioni che via del tutto eccezionale si dovessero rendere necessario possono essere effettuate nella stessa.
Scusi, io avevo detto di scrivere anziché di norma normalmente.
Ah, scusate. Allora, i verbali delle sedute vengono approvati normalmente nella seduta successiva, eventuali correzioni e o integrazioni che in via del tutto eccezionale si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate nella stessa seduta a quella si riferisce il verbale. Poi all'articolo 5 c'era un refuso, nella lettera c'era la lettera A, B e E, invece è indicata la lettera C. Ecco, altre variazioni nella commissione non sono emerse. comunque apro discussione se ci sono chiarimenti ulteriori da chiedere. Consigliere Bonfanti.
Allora, premessa, chiederei al segretario la conferma che all'articolo 11, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, l'autorizzazione o il veto di parola durante la commissione è concessa solo al Presidente. Chiedo conferma, cioè il Consiglio, scusi. Allora, il veto o l'autorizzazione a parola di parlare durante la commissione ai capigruppo, sindaco e assessori è prevista e concessa solo in capo al Presidente. Solo il Presidente può concedere o vietare di parlare agli assessori capogruppo.
Come in tutti gli organi collegiali, se c'è un Presidente dirige la seduta.
Perfetto, benissimo. Allora lamento il fatto che nella commissione menzionata dal sindaco tenutasi lunedì era un consigliere, non Presidente della commissione, ha vietato al mio capogruppo di intervenire. Grazie. Vorrei che fosse messo a verbale. Poi avrei un altro punto, posso procedere? Ok. Allora, chiederemmo un'integrazione al regolamento. All'articolo 1, composizione della commissione, prevedere anche un membro rappresentante dei volontari dell'associazione AVO. Si è sempre ritenuto importante l'attività di questa associazione che ormai da qualche anno vive la quotidianità in residenza, in casa di riposo. Sono da considerare anche una garanzia, un occhio vigile sull'attività, sulla gestione della residenza nei confronti di quegli ospiti che magari non hanno l'opportunità di avere dei parenti presenti quotidianamente. Le segnalazioni che sono spesso pervenute alla direzione della casa di riposo da questi volontari che vivono appunto la quotidianità della residenza sono sempre state molto utili e accettate e valutate. Quindi la presenza di questa realtà è sicuramente importante e proficua nella quotidianità della residenza ed è un punto fermo a favore degli ospiti. Per questo motivo riteniamo possa essere un valore aggiunto anche nel lavoro della commissione, quindi chiediamo di prevedere anche un membro dell'associazione volontari che mi permetto di segnalare che è comunque libera elezione, nel senso deve essere scelto fra i volontari e dai volontari, non ci deve essere nessun tipo di interferenza. Grazie.
Allora, riguardo al battibecco che c'è stato appunto l'altra sera, il consigliere, tanto non c'è nulla di segreto, il consigliere Lunato aveva fatto notare al Presidente che l'intervento del consigliere Morici capogruppo non era appunto consentito e quindi si è evitato, si è chiesto di non intervenire. Infatti il consigliere poi capogruppo Morici non è più intervenuto nella discussione, quindi credo che non ci sia stato nulla di particolare. Credo che sia un diritto di un consigliere far notare l'eventuale mancanza anche al Presidente se il Presidente non la nota. Quindi mi ha fatto osservare a tutti che il consigliere Morici interveniva nella discussione e non è un membro commissario, ma è semplicemente un supervisore e di conseguenza è nata un po' questa discussione. Riguardo al discorso della componente del volontario dell'associazione, cioè ci sono anche altre associazioni che lavorano di volontario, che lavorano all'interno, cioè se dobbiamo andare a prevedere tutte le varie associazioni non mi sembra il caso. Queste sono figure istituzionali, cioè parliamo di un rappresentante del comune, da parte del sindaco il suo delegato, un rappresentante del comune designato dalla maggioranza, uno dalla minoranza, i quali possono anche non essere consiglieri comunali, quindi potrebbero anche essere eventualmente dei volontari, questo non è un problema. Due rappresentanti del gestore, due rappresentanti dei parenti degli ospiti, un rappresentante degli affari sociali e un rappresentante, cioè del settore affari sociali, nel qual caso sarà sempre il funzionario, e il responsabile del settore gestione del territorio. Quindi sono figure ben identificate e non dico che non siano qualificate le altre, certamente la vivono in realtà, però non al punto tale, cioè se no dobbiamo prevedere anche la Caritas, dovremmo prevedere un'infinità di altre associazioni, che non mi sembra il caso, per cui io non sarei molto favorevole. Discussione.
Allora, secondo me paragonare l'attività dei volontari AVO, che sono perennemente, quotidianamente presenti, a un'attività di volontariato, quale può essere sporadica, di una persona appunto che va in residenza così sporadicamente, non mi sembra corretto e personalmente non l'accetto come motivazione alla non inclusione, alla non previsione di una rappresentante di questa associazione. È un'associazione assolutamente che si differenzia dalle altre associazioni di volontariato. Poi proprio l'altra sera il volontariato vero è stato decantato, quindi perché non considerare questa associazione che si differenzia da un volontariato classico, che può essere appunto, può prestare la propria opera occasionalmente. È un'associazione, è una realtà della residenza, ormai da qualche anno consolidata, è consolidato il rapporto che ha con la direzione della casa di riposo e dovrebbe essere tenuta in considerazione in maniera diversa rispetto a tutte le altre realtà di volontariato. Grazie.
Prego, Bertolazzi.
Io concordo pienamente con quello che diceva il sindaco, anche perché nel momento in cui tra 15 giorni si costituisce il gruppo Amici della Casa di Riposo con lo scopo di volontariato all'interno della struttura, dovremmo rimodificare la composizione del gruppo perché nasce un'altra associazione. Tra due mesi si costituisce il gruppo, che ne so, chiamiamoli come volete, per cui l'opera di volontariato è assolutamente riconosciuta e apprezzata indipendentemente dalla presenza o meno nella commissione. Come diceva giustamente il sindaco, nella commissione è una commissione tutto sommato istituzionale. Io credo che indipendentemente dalla partecipazione o meno a questa commissione, tutti i volontari, iscritti o non iscritti a livello di gruppo, a livello personale, continueranno tranquillamente a svolgere il loro lavoro, che sicuramente è importante, determinante e fattivo per la vita della struttura. Dal mio punto di vista io sono contrario a questa proposta.
Sì, vorrei integrare solo dicendo che questa commissione è una commissione che nasce, come previsto dall'articolo 22 del capitolato tecnico, quindi è una commissione puramente di controllo per il rispetto della concessione e dell'andamento e del buon funzionamento della casa di riposo. Quindi evidentemente ha uno scopo più, non l'ha detto Giovanni prima, è più istituzionale che non. Quindi evidentemente ciò non toglie che si possono nominare delegati che voi ritenete o che si ritiene o chiunque ritenga componenti di un'associazione, per amor di Dio non c'è nessun problema, però giustamente allora perché non la Croce Rossa, perché non questo, perché non quello? Io capisco che queste associazioni che in questo momento qui sta lavorando e che all'inizio non c'era, evidentemente, è qualcosa che è venuto fuori dopo, mi sta bene, per l'amor di Dio, ok, ben venga e siamo contentissimo che ci sia, però come c'è questa associazione ce ne sono altre e non vedo la necessità di inserirla in una commissione paritetica di controllo, attenzione, questa è per l'osservanza delle regole della concessione dell'RSA. Ok, se non ci sono altri interventi, non credo ci sia necessità. Sì.
Posso farne un altro?
No, no, direi okay. Di no. Se no facciamo il dialogo e quindi ognuno la pensa giustamente come... Ok. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il regolamento così come con le modifiche che ho portato prima. Dichiarazione di voto.
Ok, io voto contrario a questo regolamento perché il rifiuto che è stato appena deciso rispetto a un'integrazione come quella che abbiamo chiesto è veramente incomprensibile. Vuol dire non tenere in considerazione il valore di questa associazione all'interno di una realtà che è assolutamente, cioè è innegabile, è un valore aggiunto. Non mi potete, ripeto, non potete paragonare un volontariato di una giornata. Giovanni, mi spiace. Guarda caso. Va bene, comunque, ripeto, il mio voto
scusate,
è contrario, nonostante abbiate recepito le modifiche decise in commissione. Proprio perché il rifiuto di integrare con un rappresentante di questa associazione per noi importantissima ed essenziale non mi permette appunto di votare a favore del regolamento. Grazie.
Ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto?
È chiaro che la valenza rispetto ad una questione è puramente personale. Dichiarazione di voto, certo, è puramente personale. Personalmente ritengo che ogni persona che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità per questo servizio importantissimo e assolutamente da riconoscere vada al di là poi della necessità di una adesione ad una commissione di controllo di fatto. L'associazione è sicuramente importante, come a mio parere sono importanti tutte quelle altre associazioni, quei gruppi, quelle persone che mettono a disposizione il loro tempo. Non vedo perché debba essere, scusate il termine ma non vuole essere dispregiativo, privilegiata un'associazione piuttosto che un'altra, quando nel corso dei mesi ne possono sorgere altre e sentirsi escluse. È una commissione semplicemente di controllo dove evidentemente i gruppi politici possono anche esprimere la persona da inserire in questa commissione, e ogni gruppo politico ha la facoltà di inserire dentro questa commissione chi ritiene opportuno, indipendentemente o meno dalla iscrizione a gruppi di volontariato. Questo è il mio parere.
Grazie assessore. Volevo però precisare un'altra cosa. Visto che la commissione si è svolta 4 giorni fa e visto che il lavoro della commissione è anche quello di sviscerare, se possibile, il problema come l'abbiamo sviscerato le varie modifiche che abbiamo poi portato qui, sarebbe stato eventualmente interessante magari averne parlato anche in sede di commissione, che la commissione deve essere anche propositiva al Consiglio Comunale. Arrivare al Consiglio Comunale per dare una cosa di questo tipo, ok, mi sta bene, è diritto del consigliere e non si sta violando nessuno, per l'amor di Dio, non c'è nessuna norma che viene violata, però per il buon andamento forse probabilmente non credo che sia saltata fuori proprio ieri o l'altro ieri la novità dell'AVO, magari si poteva proporre già in commissione, si poteva magari discutere, approfondire in un modo diverso, in un clima diverso e tranquillamente avendo ancora dei giorni a disposizione prima di arrivare al Consiglio Comunale. Assessore Passolungo.
Io apprezzo sicuramente il lavoro dei volontari che sono all'interno della casa di riposo, comunque io sono concorde su questo regolamento che abbiamo rielaborato in vari momenti, abbiamo proposto alla Commissione, pertanto, come ha detto il Sindaco, questa cosa poteva essere presentata e sviscerata durante la discussione nella terza Commissione. Per cui io mi dichiaro favorevole al regolamento così come è stato corretto in questa seduta.
Grazie Assessore Possumo. Assessore Possi.
Allora, anch'io concordo, sono contenta del lavoro svolto dai volontari presso la Casa di Riposo, siamo molto felici, però il regolamento lo voto così come è stato preparato. Grazie.
Sì, grazie Assessore Possi. Consigliere Morici.
Allora, ovviamente come ha già detto più volte la consigliere Bonfanti, le motivazioni credo nostre le abbiate capite. E il motivo per cui una proposta del genere non è stata fatta in commissione è legata a come vengono gestite queste commissioni. A parte il fatto che un mio intervento in commissione non c'è stato, semplicemente stavo per intervenire, sono stato bloccato direttamente dal consiglier Brunato, giusto per non far nomi, è una proposta. La nostra è una proposta che si basa proprio per il fatto che è una commissione paritetica di controllo e secondo noi il controllo debba essere demandato a tutti coloro che sono all'interno della casa di riposo. Ovviamente non possono essere paragonati i volontari della Croce Rossa, i volontari della Caritas e i Peressi con questo tipo di volontari che sono tutto il giorno all'interno della casa di riposo. Ed esattamente come si è deciso, per carità assolutamente legittimo, di inserire due rappresentanti nei parenti degli ospiti, secondo noi era corretto inserire anche un rappresentante dei volontari dell'AVO. Per carità, voi dite che se ne creeranno, ben venga, l'ideale sarebbe se entrassero tutti a far parte di questa associazione che ha sempre bisogno di volontari. Comunque, voi avete la vostra idea, noi abbiamo le nostre idee, c'è questa proposta, eventualmente valutiamo tutti e due di designare eventualmente delle persone, i nostri rappresentanti all'interno della commissione, quindi i nostri rappresentanti della maggioranza e della minoranza, che siano dei volontari, valutiamolo, ne riparleremo più avanti, comunque come ho già detto il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Morici. Consigliere Maggi.
Sì, beh, io credo che lei, signor Morici, così,
dichiarazione di voto,
dichiarazione di voto, chiaramente, che lei è così ligio alle regole, capirà anche l'esternazione del nostro consigliere Brunato in commissione, e penso che se avesse voluto inserire e se avesse concordato prima l'inserimento appunto di questo membro dell'associazione all'interno della commissione, bastava che voi parlaste prima per poi lei, consigliere Bonfanti, dirlo direttamente in commissione. Anche per questo motivo io voto favorevolmente.
Consigliere Cazzola.
Credo entro solo nel merito della gestione della commissione, perché il consigliere Maggi dopo un anno è ancora tra virgolette nuovo. La nostra amministrazione non ha mai vietato la parola ad alcuno in nessuna commissione, addirittura partecipavano persone che non erano neanche di quella commissione. Molte volte è successo che l'assessore Possi non potesse partecipare e diceva al consigliere Lodi Pasini: posso venire io? Certo, vieni, rappresenti. Questa è democrazia. Quindi il fatto di negare a un capogruppo all'interno di una commissione di esprimere un parere credo che denoti il vostro sistema di gestione della democrazia all'interno del Consiglio Comunale. Il nostro voto sarà contrario.
Se non ci sono più interventi, allora prima di tutto vi chiedo di votare le modifiche apportate, quelle che ho letto prima, no? Prima di votare il regolamento, votare queste modifiche, quelle della commissione, sì, quelle che ho letto prima, no? Quindi se siamo d'accordo, unanimità. Sì, sì. Allora, adesso invece poniamo in votazione il regolamento per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Paritetica di Controllo RSA. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Punto 3, all'ordine del giorno, modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC. Assessore Bertolazzi.
Praticamente questa delibera è necessaria in quanto avendo modificato le aliquote TASI vanno anche praticamente deliberate gli interventi diciamo finanziati con le maggiori entrate da parte appunto dell'aliquota TASI, per cui sostanzialmente va modificato l'articolo 23 del regolamento IUC in questo modo: considerato che tutti i costi sostenuti dal Comune, ad eccezione di quelli relativi ai servizi a domanda individuale e o rimborsati con tariffe del cittadino utente, sono da considerarsi indivisibili in quanto genericamente destinati a tutta la collettività, per l'anno 2015 sono stati identificati come specificatamente indivisibili i seguenti servizi alla cui copertura la TASI è diretta. Servizi indivisibili, diciamo definiti da organi istituzionali, partecipazione e decentramento per un valore di 602.542, segreteria generale, personale, organizzazione a quota parte 137.877, gestione dei beni demaniali e patrimoniali 165.590, viabilità, circolazione stradale, servizi connessi 179.500, illuminazione pubblica e servizi connessi 179.500 per un totale di 612.530. Questa è sostanzialmente la modifica che dobbiamo praticamente apportare al regolamento, cioè andare a individuare e declinare quali sono i servizi ritenuti indivisibili e le relative coperture finanziarie.
Grazie assessore, ci sono interventi? Consigliere Morici.
Sì, visto che rispetto all'anno scorso nella relazione non è specificato, vorremmo sapere per ogni quota, dato che vengono messi insieme e fa parte proprio del punto che andiamo a modificare all'interno del regolamento, che cosa si intende per organi istituzionali, partecipazione e decentramento, quali voci sono all'interno di questo capitolo, quali voci sono all'interno del gruppo segreteria generale, personale e organizzazione, quali voci all'interno di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, quali voci all'interno di viabilità e l'illuminazione pubblica è facilmente capibile. Quindi i primi quattro, dato che l'anno scorso si parlava di personale e illuminazione pubblica, ovviamente personale in quota parte, in questa tabellina non si riesce a ben definire, ben chiarire quali sono le cifre da coprire, dato che si parla unicamente di un raggruppamento.
Sì, io credo che il consigliere Morici abbia avuto tutto il tempo, tutta la possibilità di recarsi presso gli uffici e farsi dare il dettaglio. Non mi sembra necessario in Consiglio Comunale richiedere il dettaglio di voce per voce, per cui la prego di rivolgersi quando vuole domani anche presso gli uffici, che le daranno sicuramente tutti i chiarimenti del caso, del dettaglio.
Perfetto, prendo atto che non mi sapete rispondere.
Non è che non sappiamo rispondere, non vogliamo rispondere perché non è necessario rispondere in questa sede, cioè lei aveva tutto il tempo, aveva tutti i documenti per poter, la possibilità per andare all'ufficio a chiedere il dettaglio, in questo momento qui il dettaglio non ce l'abbiamo, per cui evidentemente ce l'ha l'ufficio e poteva recarsi benissimo negli uffici.
Ma visto che non è l'ufficio...
Per favore, basta. Ok. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Consigliere Cazzola.
Sì, mi stupisce la sua risposta innanzitutto a seguito dell'assemblea dove è stato dichiarato che le domande si facevano in consiglio comunale, poi facciamo le domande e non ci rispondete. Ma questa è una scelta politica, non è una scelta tecnica, cioè il fatto di mettere insieme queste cifre non è stato certamente deciso dagli uffici, siete voi che avete dato delle indicazioni, quindi ci sembrava legittimo chiedere a voi come mai era stato così orchestrata questa sommatoria. Detto ciò, ovviamente da parte nostra non ci può essere che un voto contrario, visto che state aumentando le tasse del 50% ai cittadini mottesi, e non ce ne facciamo certamente carico di questa decisione.
Ok, ma la domanda che è stata fatta prima era del dettaglio delle cifre, non era la domanda politica di come siamo arrivati, quella si poteva anche rispondere. Il consigliere prima aveva richiesto i dettagli voce per voce, non è la stessa cosa, consigliere Cazzola, eh? Per cui va bene. Per quanto riguarda aumentate le tasse del 50%, aumentiamo la TASI dello 0,6. Ok? Non è che aumentiamo le tasse sono tutte, sono l'IMU, sono la TASI, sono questo, sono quell'altro, sono i bolli, sono i diritti di segreteria, sono tutto quello che vuole. Queste non sono le tasse, questa è una tassa che viene portata dall'1,6 all'1,8.
Assessore Bertolani. Io credo che rispetto a questo gli uffici in questi giorni sono stati tartassati da ogni tipo di richiesta legittima, assolutamente legittima, perché per l'amor del cielo il consigliere comunale deve avere tutto a disposizione per poter esprimere una valutazione. Se il consigliere Morisi fosse stato così curioso di saperlo, aveva la possibilità di chiedere agli uffici. Gli uffici sono stati tartassati sistematicamente per 20 giorni con delle richieste tecniche e con delle richieste di chiarimenti, all'interno di quelle si potevano aggiungere anche queste.
Siamo però alla dichiarazione di voto, per favore.
Quindi chiaramente la mia dichiarazione di voto è favorevole.
Ok. Altre dichiarazioni? Consigliere Morici.
Ovviamente la mia dichiarazione di voto, proprio perché abbiamo fatto delle richieste tecniche, non valeva la pena, tre richieste tecniche, quindi non una valanga, non valeva la pena chiedere agli uffici, che ribadiamo non sono loro a scegliere, a prendere le posizioni politiche, almeno che non le ha lasciate prendere a loro, ci sembrava più corretto chiederla a voi, visto che in commissione del regolamento IUC non se ne è parlato. Stante il fatto comunque che noi rispetto a questo, come già detto dalla consigliere Cazzola, ovviamente votiamo contro.
La ringrazio, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione le modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4. Punto 4, approvazione tariffe Tari, tassa sui rifiuti. Anche qui Giovanni. Assessore Bertolazzi.
La tariffa per tasso sui rifiuti, denominata Tari, viene sostanzialmente definita sulla base del piano finanziario del piano finanziario per lo smaltimento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Quest'anno è stato reso necessario un piccolo adeguamento che sostanzialmente in media è del 3,5%. Perché la motivazione fondamentale è questa, perché nella definizione del piano finanziario sono stati inseriti anche dei costi del personale che sostanzialmente erano sempre, diciamo, svolgevano sempre delle mansioni relative al servizio, ma di fatto erano allocate in altre in altri capitoli. È chiaro che andando a risistemare tutte queste posizioni del personale c'è stato chiaramente si è evidenziato un minimo di incremento rispetto alla copertura del servizio. Questo però è compensato dal fatto che naturalmente se non fossero state allocate in questo contesto le risorse del personale avrebbero comunque comportato un costo e una spesa diversa nei capitoli dove erano allocati. Quindi sostanzialmente si propone di approvare la tariffa sui rifiuti denominata Tari, che va praticamente ad un, anche qui in modo molto generico, va ad un incremento che va dall'1,5 al 5,5%, quindi per una media del 3,5%. Anche su questo si è dibattuto in commissione, anche su questo punto sono state richieste numerosi chiarimenti da parte dei funzionari, quindi ritengo che possa essere comunque chiaro a tutti e messo in approvazione la nuova tariffa.
Consigliere Cazzola.
Forse l'assessore Bertolazzi partecipava a un'altra commissione, perché del piano finanziario in commissione bilancio non si è minimamente parlato, e le domande che posso aver fatto, oltre a tartassare gli uffici con tre richieste di chiarimenti su alcune tabelle, non riguardavano affatto il piano finanziario della Tari. Detto ciò, allora, il costo del personale rispetto al piano finanziario dell'anno scorso aumenta di 4.500 euro, per quanto ho potuto verificare rispetto a quello dell'anno passato, mentre complessivamente aumenta di 28.000 euro il costo del servizio, a fronte di un giorno e meno in cui passa la raccolta della frazione resto, che mi permetto di dire sulle famiglie che hanno persone anziane o bambini, quindi pannolini o pannoloni, costa credo abbastanza fastidio, soprattutto nel periodo estivo. È stato risolto sicuramente il problema della casa di riposo, perché all'inizio sembrava non si passasse neanche lì il venerdì, adesso casa di riposo sappiamo che il passaggio c'è, ma insomma, a fronte di una raccolta in meno, 28.000 euro in più di servizio ci sembrano un prezzo un po' caro per la cittadinanza.
Ok, devo dire che il problema dei pannolini, che effettivamente c'è stato all'inizio, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva, perché il servizio del passaggio unico è da maggio, non è dal primo di gennaio chiaramente, il problema dei pannolini c'è stato ed è stato anche risolto, nel senso che i cittadini che ne fanno richiesta vengono comunque, quando passa per la casa di riposo, vanno anche a ritirare eventualmente i pannoloni più che i pannolini, perché si tratta per lo più di persone anziane. Vanno a ritirare questi pannoloni, per cui basta segnalarlo agli uffici e il trasporto viene fatto comunque, quindi non viene a mancare totalmente il servizio, ma il servizio comunque viene svolto su richiesta, no? Per evitare. Il fatto di passare una volta sola a settimana non vuol dire dimezzare il costo del resto, perché chiaramente il costo del resto comunque rimane, perché chiaramente se si passa un giorno solo a settimana è maggiore, cioè il quantitativo è sempre quello, e quindi per quanto riguarda lo smaltimento i costi non diminuiscono, diminuiscono invece per quanto riguarda la raccolta effettivamente. La scelta che è stata operata, visto che il piano finanziario dello scorso anno era stato leggermente sfondato, ma non di tanto, cioè voglio dire, siamo stati all'interno della previsione, e quest'anno, pur essendoci appunto alcune novità, però abbiamo ritenuto evitare di fare degli aumenti ancora più consistenti nei confronti dei cittadini ed eliminare un passaggio, una raccolta alla settimana del resto. Quindi il servizio viene comunque svolto, non mi risulta ci siano grossi problemi, i problemi sono stati sui pannolini o pannoloni che sono stati risolti. Per quanto riguarda i conti, contiamo con Navigli Ambiente che dovrà rifare l'appalto per il conferimento, cioè dove vengono conferiti i nostri rifiuti, si dovrà rifare l'appalto a settembre e hanno già detto che potrebbe esserci un piccolo risparmio sullo smaltimento dei rifiuti della discarica dove andremo a conferire. Contiamo su questo, quindi quest'anno, come ha detto prima l'assessore, c'è stato un leggero ritocco giusto per aggiustare i conti, ma più i conti all'interno che non all'esterno, e speriamo per il prossimo anno di poter dare finalmente la bella notizia che ci sia una piccola, anzi una consistente riduzione di costi. Altri interventi, consigliere Morici.
Ecco, visto che giustamente volete che non si parli di tecnicismi, mi limito solamente a sottolineare, anche per coloro che non hanno letto la delibera degli indirizzi di bilancio, dove vi esprimavate così: per quanto riguarda la Tari si intende procedere ad una rimodulazione dei costi per gli utenti del servizio che mantenga tuttavia inalterata la qualità del servizio fornito. Due punti, entrambi i punti vengono totalmente annullati da questo regolamento che è andato ad approvare. Ci chiediamo se il servizio fosse stato mantenuto alla stessa maniera, quanto sarebbe stato l'aumento da parte vostra. Prima il sindaco si è espresso su una sola tassa che è aumentata, in questo caso anche questa è aumentata. Speriamo veramente di raggiungere, come dice lei signor sindaco, una diminuzione dei costi. Non lo crediamo, diciamo, facilmente attuabile, visto come avete gestito quest'anno, però per carità, ben venga, e speriamo che raggiungiate il vostro obiettivo di mantenere inalterato il servizio e una rimodulazione dei costi per gli utenti.
Grazie consigliere Morici. Volevo solo dire che ce lo auguriamo tutti, non solo noi, ma penso che tutti i cittadini. E va detto anche questo, che fortunatamente il trend di rispetto del conferimento è migliorato ancora riguardo ai cittadini, non trovo il dato, comunque mi sembra che siamo arrivati al circa 72% della differenziata, che naturalmente comporta questo, dobbiamo continuare in questa azione di sensibilizzazione dei cittadini, perché questo ci porta, non lo trovo, va bene, comunque ci porta sicuramente a un beneficio, il fatto di riuscire a differire i rifiuti. Un'azione questa che viene da lontano, viene ancora forse dal 1998, se non sbaglio, si era iniziato a fare la differenziata Motta, 97 forse con il consigliere D'Avanzo, se non ricordo male, che aveva iniziato questa operazione, ed è proseguita nel tempo. È stato un percorso difficile, non facile, chiaramente, far capire al cittadino che deve sezionare, fare una selezione dei vari rifiuti, però ci stiamo arrivando ed è un risultato. Pioltini dice il risultato positivo è quello del 100%. Ci auguriamo tutti di arrivarci, però sarà un po' difficile. credo che già siamo a un buon risultato e dobbiamo continuare su questa strada. Altri interventi? Consigliere Cazzola.
I dati glieli dico io, se vuole. Sicuramente c'è un miglioramento, anche se a fronte di un miglioramento su quello che è il conferimento casalingo, chiamiamolo così, resta sempre il dato, secondo me, molto preoccupante di tutto quello che viene scaricato all'ecocentro, secondo me anche in modo abusivo, per quello che riguarda gli inerti, i lavori dei muratori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello è sicuramente un dato che deve essere, come dire, tenuto sempre sotto controllo. Ciò nonostante, ripeto, il fatto di avere spostato più o meno 5.000 euro di costi del personale, sgravando il bilancio del comune di questo importo sul servizio dei rifiuti, che ci può stare, anche se non so di che personale stiamo parlando, resta una differenza in aumento che, ripeto, comunque corrisponde a un servizio in meno e che quindi, pur in minima parte, avrebbe dovuto, dato che ci sono i camion che girano un giorno una volta in meno, portare a un risparmio per i cittadini. Io non so chi sia l'assessore, immagino lei, di riferimento per il problema dell'ecologia. Mi fa piacere sapere che avete risolto anche per i privati cittadini il problema dei pannolini. Se magari lo avvisate la cittadinanza, è utile, perché da nessuna parte questa cosa si è mai saputa. Quindi, ammesso che io avessi un anziano in casa, non sapevo che potevo usufruire di un servizio a domicilio su chiamata. Quindi, di nuovo, magari la trasparenza, utilizzare il sito del comune per tutta una serie di informazioni che per i cittadini sono sicuramente molto utili, credo sia un suggerimento che vi diamo da tempo e che vedo che però non viene ascoltato, come tante altre cose, che penalizza il cittadino che, appunto, magari non sa che ha questo servizio e che magari mette il pannolone nel resto e se lo tiene lì per una settimana perché nessuno lo ha informato.
Beh, devo dire che non è da molto, perché la cosa è nata a maggio, la segnalazione, le prime segnalazioni sono arrivate verso fine maggio, giugno, e insieme con il Navigli Ambiente avevamo cercato di affrontare il problema, che è stato risolto da qualche settimana. Prendo questo consiglio non come una polemica, lo accetto, perché comunque è giusto, cercheremo di diffonderlo, anche se avevamo tutti, le segnalazioni c'erano già state fatte da tutti i cittadini e ci siamo premurati comunque di telefonare a tutti i cittadini avvisando, a tutti i cittadini che hanno fatto naturalmente la segnalazione, li abbiamo richiamati e gli abbiamo segnalato la soluzione del problema. Evidentemente magari c'è anche il cittadino, tra virgolette, timido, che non ha la possibilità, la voglia di segnalare il problema, e lo faremo anche questo, cercheremo di diffonderlo. Benissimo. Assessore Bertolazzi.
Volevo a questo proposito ricordare che tra l'aumento delle spese c'è anche il discorso proprio della comunicazione, cioè quindi una serie di brochure, di Deppian, di interventi che possono ancora di più facilitare una migliore consapevolezza da parte dei cittadini rispetto a questo problema. Poi è chiaro che dal nostro punto di vista siamo anche diciamo, come amministratori siamo all'interno della società Navigli Ambiente da un anno, quindi è chiaro che anche noi abbiamo ancora bisogno di tutta una serie di chiarimenti, di interventi, perché lo stesso sindaco, quando si è recato proprio per l'approvazione del bilancio, ha potuto mettere in evidenza alcune incongruenze che sicuramente devono essere ancora studiate, capite e affrontate. Quindi anche questo è chiaro che è un lavoro sul quale ci si deve impegnare seriamente, perché la problematica è importante, per trovare tutti gli aggiustamenti possibili da adesso anche nel prossimo futuro.
Ringrazio il consigliere Bertolazzi. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Niente, allora pongo in votazione il punto 4, approvazione del tariffettare tassa sui rifiuti. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario? 4. Anche su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4. Punto 5 all'ordine del giorno, determinazione aliquote TASI 2015. Sempre all'assessore Bertolazzi, l'assessore bilancio, che illustrerà.
Come abbiamo detto prima, si tratta sostanzialmente di andare ad adeguare l'imposta unica comunale, la IUC, di cui la TASI è una parte riferita ai servizi indivisibili. Quindi la proposta è l'approvazione delle aliquote TASI dell'1,8 per 1000 abitazione principale e pertinenze, 0,2 per 1000 per abitazioni principali appartenenenti alle categorie A1, A8, A9 relative pertinenze, 1,3 per 1000 aliquota altri fabbricati, 2,5 per 1000 aliquota fabbricati merce, 0,8 per 1000 fabbricati rurali. Questa è la proposta, proprio per in considerazione del fatto che chiaramente siamo stati sostanzialmente costretti a questa piccolo adeguamento. Tengo a sottolineare che di fatto l'aliquota dell'1,8 per 1000 è ancora assolutamente inferiore alle aliquote presenti in tutti i comuni vicini, da Besate a Rosate, a Casorate, da Vietegrasso. Quindi non ci sentiamo affatto colpevoli di questo aumento, anche perché, ripeto, siamo stati costretti, poi lo vedremo anche in funzione dei tagli imposti dal governo centrale rispetto ai finanziamenti e ai tagli agli enti locali. Quindi questo adeguamento ci permette comunque di mantenere e sostanzialmente continuare a fornire a tutti i cittadini quei servizi importanti, fondamentali sul settore sociale, di cui riteniamo sia fondamentale continuare. La proposta è quindi l'adeguamento rispetto a queste tariffe.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Consigliere Morici.
Sì, allora ribadisco sempre, non sono interventi tecnici ma sono interventi politici. Volevo solamente anche qui far riferimento alla vostra delibera con le linee di indirizzo, che ribadiamo essere del 4 marzo 2015, quindi non tanto tempo fa, in cui per quanto riguarda la TASI si rivede in aumento l'aliquota per i fabbricati merci costruiti dall'impresa per la vendita e non venduti, considerato che gli stessi sono completamente esenti dall'imposizione dell'IMU, per poter valutare di applicare una riduzione di aliquota per l'abitazione principale o per gli altri immobili. Anche qui ovviamente i fabbricati merci non si è rivisto in aumento, ma semplicemente sono stati inseriti, ovviamente prima erano considerate seconde case, e la riduzione dell'aliquota per l'abitazione principale e per gli altri immobili non c'è stata. Il fatto che si vada sempre a guardare i paesi di vicini, diciamo che ci interessa e no, potremmo ribaltare su di voi la stessa cosa. Perché se venite a contestarci il fatto di aver sfiorato il massimo per quanto riguarda l'IMU a suo tempo, forse sarebbe opportuno andare a vedere a suo tempo i paesi vicini come si sono comportati e quelli che hanno portato le aliquote al massimo da subito. E in ultimo voglio citare due righe,
una cosa velocissima. Si tratta di alcune parole che sono state riportate in questo consiglio comunale, che dicono: certo, se vi dovesse mancare qualche voce di entrata non avremmo dubbi su quale voce incrementereste per ottenere il pareggio di bilancio. Ecco, penso che fili tutto, quindi esattamente come ha detto l'assessore Bertolazzi, avete deciso di aumentare le tasse per coprire questi buchi di bilancio.
Assessore Bertolazzi.
Il confronto con i comuni vicini non vuole essere una giustificazione, vuole di fatto mettere in evidenza come oggi la situazione nazionale, la situazione degli enti locali sia assolutamente gravemente compromessa dai tagli del governo centrale. Non è semplicemente il comune di Motta in situazioni che voi definite di disagio, sono tutti i comuni d'Italia. Lo stesso presidente dell'ANCI, l'onorevole Fassino, ha espresso al presidente del Consiglio tutta una serie di considerazioni rispetto a questo. Non siamo noi che abbiamo innescato la polemica rispetto alle tasse, bensì è stato qualcun altro. E vorrei concludere riportando alcune frasi che sono state pronunciate qui dentro. Conclude, non dico il nome, affermando che i bilanci vanno quadrati e far demagogia è solo un mezzo per compiacere i cittadini. Queste frasi sono nate da personaggi della vostra lista in fase di deliberazione delle aliquote IMU nell'anno 2012, quindi evidentemente smettiamola di fare il gioco delle parti. Ripeto, la polemica è stata innescata da voi come se gli amministratori comunali fossero felici e contenti di aumentare le tasse, di adeguare le tasse dei cittadini adeguandosi anche alle proprie, perché di fatto i consiglieri di maggioranza e gli assessori le tasse le pagano come tutti gli altri. Quindi è chiaro che le motivazioni sono forti. Se non avessimo avuto oltre 700 mila euro di tagli da parte dello Stato, evidentemente forse avremmo anche fatto meno di aumentare la TARI. È chiaro che, come ripeto, diceva un illustre personaggio della vostra lista, i bilanci vanno quadrati e l'importante è andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini il meno possibile, tant'è vero che lo vedremo poi in fase di bilancio, tutto quel disavanzo che si è costituito, non certo per colpa nostra, sono stati anche ripianati e sistemati con tutta una serie di altri interventi che hanno lasciato assolutamente inalterati servizi e interventi sul settore sociale, scolastico e culturale. Quindi, ripeto, non è con piacere che gli assessori e i consiglieri determinino degli adeguamenti di tariffa. È chiaro che però la situazione contingente degli enti locali è questa, e quindi evidentemente occorre andare a trovare delle coperture. Non sono certo queste quote che vengono sottratte ai cittadini, che variano da 12 a 100 euro in base alle tipologie di intervento, come ci si scandalizza su queste. Occorrerebbe scandalizzarsi anche sul fatto che dal governo centrale vengono tolti a ogni cittadino mottese, anche ai lattanti, 100 euro con le nuove disposizioni del governo centrale. Forse sarebbe più opportuno scandalizzarsi per quello, e sarebbe più opportuno rivedere il consigliere Cazzola in Piazza del Duomo a protestare contro i tagli dello Stato, a protestare ancora contro i tagli dello Stato.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
Allora, innanzitutto ringrazio l'assessore Bertolazzi per aver chiamato il presidente dell'ANCI semplicemente Fassino e non averlo offeso come ha fatto il sindaco l'altra sera, chiamandolo delle ossa che camminano e definendo il governo
un mucchietto di ossa che camminano,
appunto, proprio da signori, come si suol dire. Detto ciò, mai sostenuto che aumentare le tasse faccia piacere a qualche amministrazione. Voglio dire, quando nel 2012 700.000 euro sono stati tagliati a noi, lei non era in consiglio comunale, quindi non le posso addebitare nulla, e abbiamo dovuto inserire l'IMU, ancora adesso buttate via i soldi con i manifesti, no? Allora, i buchi di bilancio creati dallo Stato ci sono da anni, cambiano i governi, il sistema ormai l'abbiamo capito è quello di togliere agli enti locali, senza purtroppo diminuire le tasse intese come IRPEF sui redditi delle persone, è toccato a tutti, siamo stati insultati, quindi voglio dire, ci avete fatto passare per i disgraziati che affamavano le famiglie di Motta, adesso tocca a voi, ci fa piacere che abbiate sbattuto il muso nella realtà di quello che significa amministrare un comune dove tutta una serie di voci non possono essere decise da chi siede qua ma da altrove. Dopodiché io in piazza con l'ANCI a protestare ci sono andata, non so se ci andate anche voi, sicuramente, voglio dire, lei fa parte del governo che governa, quindi può far arrivare la sua voce a chi di dovere. Mi auguro che il governo centrale si renda conto che non è più possibile andare avanti così. La constatazione è che di fronte a determinate situazioni amministrative, ahimè, i comuni devono intervenire anche sul settore tasse. Poi vedremo se c'era spazio o non c'era spazio anche per incidere meno, magari. Questo è un altro problema, ma comunque, siccome i bilanci devono quadrare, anche a voi tocca di aumentare le tasse e di fare la figura degli affamatori di popolo, come avete tentato di far fare a noi.
Assessore Bertolazzi.
Per quanto riguarda buttare via i soldi per i manifesti, sono soldi nostri, per cui ce ne facciamo quello che vogliamo. Anche perché evidentemente non abbiamo la stampa locale amichevole, per cui mentre voi utilizzate quella noi dobbiamo far sapere ai cittadini in un altro modo le nostre idee. Forse è più corretto quelle comunicazioni che viaggiano casa per casa, forse utilizzeremmo meno soldi per fare manifesti. Per quanto riguarda la questione del governo a cui appartengo, vede, io a differenza di molti altri, sono seduto su questi banchi da tanti anni, lo sono stato, non ho mai avuto un'appartenenza per cui, ideologica, per cui devo salvare sempre tutte e tutti. La posizione personale rispetto all'attuale schieramento del nuovo centrodestra al governo mi vede assolutamente contraria. Conto poco, perché chiaramente conto poco, però vi posso comunicare che ho già inviato alla segreteria provinciale tutte le mie considerazioni, mie e degli iscritti al gruppo, rispetto a tutta una serie di considerazioni che fanno protendere, se le cose chiaramente non andranno a cambiare e migliorare, di revocare l'adesione a un gruppo nel quale non mi ci ritrovo più. A differenza di molti altri che hanno cambiato casacca, io rimango sempre nel centrodestra e di questo me ne vanto. Chiaramente poi all'interno del centrodestra ci sono sfaccettature e posizioni politiche diverse, però ecco, vede, io di questo sono assolutamente tranquillo, perché non ho mai prestato la mia faccia per difendere nulla se non ero più che particolarmente convinto. In questo momento mi è già stata fatta notare questa cosa, ne approfitto stasera per ribadirlo, è chiaro che la mia posizione non può essere che dico, ripeto, la mia posizione in quanto rappresentante del nuovo centrodestra e la posizione degli iscritti non possono essere che contrari rispetto alla politica che in questo momento il governo centrale sta attuando. Rispetto alla questione delle mancate entrate, io ribadisco che l'incremento, l'adeguamento della TASI aiuta a coprire semplicemente una parte degli interventi, vedremo poi in seguito quali sono state invece le altre modalità di recupero delle quote sostanzialmente non erogate.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto?
Ovviamente non può che esserci la nostra contrarietà.
Perfetto. Giovanni, scusa, Bertolazzi.
Non può esserci assolutamente che la mia contrarietà rispetto ai tagli che hanno provocato questa nostra decisione. È chiaro che il compito di un amministratore, come si diceva prima, è quello di far quadrare il bilancio, gravando il meno possibile sulle tasche dei cittadini, per cui a malincuore, ma ho condiviso questo adeguamento e quindi sostengo e approvo questa delibera.
Ringrazio il assessore Bertolazzi. Se non ci sono altri interventi, allora pongo in votazione la determinazione aliquote TASI per l'anno 2015. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4. Anche su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4. Punto 6. Approvazione programma alienazione beni immobili comunale anno 2015. Dunque, su questo punto vengono confermate, il totale dell'alienazione prevista è di 822.500 €, vengono confermati i fabbricati di Via Roma, il cosiddetto Palacion, per 550.000 €, viene confermato il terreno che si trova in Via Trilussa per 172.500 €, new entry, diciamo, la novità di questo piano è il terreno che il comune ha in fondo alla via Matteotti, poco prima di scendere a Valle del Ticino. Si tratta di un'area di circa 35.000 m², è stato fatto una perizia di massima che poi naturalmente andrà affinata da parte del servizio dell'ufficio tecnico di 100.000 €, e quindi viene inserita anche questa, per un totale quindi di 822.500 €. È aperta la discussione, chi chiede la parola? Consigliere Morici.
Allora, ovviamente non possiamo che essere d'accordo col discorso dell'alienazione del Palacion e con l'alienazione del terreno di Via Trilussa. Abbiamo qualche perplessità riguardo al terreno di Via Matteotti. Innanzitutto, rispetto alle dichiarazioni fatte da lei, sindaco, sulla stampa locale, che continuate a dire che non, in cui non avete spazio, ma ci sono ben 4 paginate, e, in cui parla di sull'intero appezzamento corrispondente a 35.000 m² si dovrà obbligatoriamente inserire un progetto di riqualificazione ambientale attraverso l'ausilio del Consorzio Forestale del Ticino. Ecco, innanzitutto vorremmo capire se rispetto a questa procedura che voi intendete intraprendere il parco ha autorizzato alcunché, come mai si fa riferimento alla gestione diretta del Consorzio Forestale del Ticino quando comunque dovrà essere istituita una gara d'appalto, oppure se anche in questo caso consideriamo le gare d'appalto delle trappole.
No, si può dire che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è duplice, cioè quello di alienare questo terreno che di fatto non è mai servito a nulla, si trova in un'area parco e ha una serie di vincoli. L'obiettivo è quello di andare quindi ad alienare quest'area per poter trarne anche un vantaggio economico, evidentemente, ma nello stesso tempo, quando forse è prematuro parlarne adesso, ma l'intenzione è quella di poi fare un bando di gara dove almeno circa il 50% di quest'area deve essere poi ridata all'amministrazione comunale in conto d'uso gratuito per almeno 20 anni per realizzare un parco tematico. fa parte del nostro programma elettorale, quella di realizzare un parco tematico. Questo parco tematico significa poter avere una serie di piantumazioni di alberi autoctoni, cioè vado a dire, non so, tutte le piante che c'erano una volta nel Ticino, dalla quercia al fare, cioè al carpino, al ciliegio selvatico, al bugo, cioè tutti quegli alberi che sono nel parco del Ticino, che sono autoctoni, verranno tutti segnalati con un'identificazione e i ragazzi delle scuole che ne vorranno partecipare potranno anche fare un giro in quest'area che sarà dedicata. Quindi se da una parte c'è l'alienazione, dall'altra c'è un ritorno in conto accomodato, cioè ci dovrebbe, naturalmente dovremmo fare ancora il bando di gara, è prematuro dirlo adesso, però l'obiettivo è questo, di farlo ritornare poi una parte in conto accomodato al comune, che è una parte tra l'altro anche vincolata dall'UNESCO, per cui la piantumazione abbiamo già verificato col parco e con il consorzio forestale si può fare a costo zero, e quindi riusciremo a realizzare un parco tematico che potrà servire a tutte le scolaresche, non solo a quelle di Motta di Sconti naturalmente, per un giro istruttivo, culturale, per verificare, cioè per vedere quelle che sono le nostre piante, i nostri alberi. E viene tutto, cioè è un'enciclopedia raggruppata in un piccolo spazio. Questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo di ottenere, pensiamo di poterlo fare, però ripeto, c'è davanti un bando di gara, dovremmo fare un bando di gara e naturalmente andrà al miglior offerente, però sarà una delle condizioni che porremo nel bando di gara. Ecco, questo è, penso di poterlo dire, perché l'obiettivo, l'intenzione di questa maggioranza era questa. Ecco. Consigliere Belloni.
Il consigliere Morici aveva fatto una domanda un po' più articolata e che difatti non ha ricevuto risposta. L'articolo di giornale è molto chiaro, perché dà delle indicazioni a chi dovrà gestire il parco tematico, e mi sembra prematuro e mi sembra corretto smentirlo, perché di fatti non può essere così, perché ci sarà una gara. Invece l'articolo di giornale era molto chiaro e puntuale, diceva che sarà gestito dal consorzio forestale. Il consigliere Morici aveva chiesto questo: è vero che sarà gestito dal consorzio forestale? No, perché ci sarà una gara.
No, ci sarà una gara, scusa se ha ultimato.
Sì, ho ultimato perché volevo solo integrare quanto aveva detto il consigliere Morici per capire bene, visto che non si è usato la commissione, ed era interessante perché la proposta è bella, in effetti, perché sembra assurdo che siamo nel parco del Ticino a dover fare delle aule tematiche, però è giusto farle, perché purtroppo siamo anche noi mottesi che abbiamo dimenticato quelle che sono le nostre, il nostro Ticino e il nostro bosco. Però appunto la domanda era chiarissima, perché l'articolo di giornale dava già un risultato, ci eravamo preoccupati, ecco, perché basta smentire, ci tranquillizza la cosa.
No, devo dire che, come ho detto prima, cioè prima di tutto ci sarà una gara per la vendita. Nella gara, quando verrà fatto questo bando di gara, verranno poste delle condizioni che penso di poter dire già da adesso, saranno queste, perché l'intenzione è quella di arrivare alla realizzazione di un parco tematico, no? All'aperto, non a un'aula, aula inteso come, va bene, è chiaro, che è chiaro. Quindi i nostri ragazzi che se gli chiediamo oggi, se gli faccio vedere una foglia di faggio, probabilmente non sanno neanche che è un faggio, o se gli faccio vedere, ecco, quindi evidentemente sarà interessante poter far vedere la pianta con un cartello esplicativo, naturalmente che dice esattamente di che cosa stiamo parlando, magari anche col nome in dialetto se possibile, e a questo punto far capire ai nostri ragazzi quali erano i nostri alberi che magari ci sono ancora sparsi nel nostro parco del Ticino, ma lì invece li vedrebbero raggruppati. Il fatto che venga realizzato dal consorzio, diciamo che c'è stato già un abboccamento, cioè una certa disponibilità c'è, però naturalmente è tutto da costruire, evidentemente, non è ancora stata fatta nessuna gara, nessun appalto, verrà fatto anche questo. Se anziché il consorzio un altro ente si offre volontario di piantumare un certo numero di piante, che stiamo parlando di alcune migliaia di piante, gratuitamente a costo zero per l'amministrazione comunale, ben venga. O magari se ci dà anche dei soldi, meglio ancora, evidentemente. Questo sarà tutto, è un percorso che sarà comunque da costruire. È chiaro che noi al Parco del Ticino una mezza parola l'abbiamo spesa, perché non ci mettiamo in pista a fare qualche cosa senza sapere che poi non si riesce a realizzare. Quantomeno, anche se verbalmente, abbiamo avuto un assenso da parte del Parco del Ticino che non farà nessuna obiezione per la realizzazione di un parco di questo tipo, che vedrà comunque l'afflusso di ragazzi, di pubblico, eccetera. Quindi chiaramente ci è sembrato, almeno dall'attuale dirigenza, l'architetto Pea, dal presidente eccetera, che la cosa possa essere accolta anche favorevolmente. Consigliere Belloni?
Sì, ma ritorno ancora sullo stesso discorso. Lei nello spiegare la cosa dice sempre sarà gestito, poi ben venga. Allora, un bando è un bando. Un bando si mette il vincolo dove mi restituisci il 50%, il 10%, gli metto delle condizioni, ma non posso dire che lo deve gestire il consorzio. È vero che farà drizzare i peli sulle braccia a fare le gare, però purtroppo la legge prevede questo. È giusto interloquire col Parco del Ticino, perché è l'ente che deve rilasciarci poi i pareri. Per carità, il Parco del Ticino penso proprio che non possa mettere ostacoli e tantomeno paletti diversi da quella che è la legge. È un'area SIC, sappiamo benissimo che cosa vuol dire. Vuol dire che ci sono dei grossi vincoli dove non si può recintare, una serie di cose che questo conosciamo. Il problema, perché lei insiste, ma insisto anch'io perché l'ho letto sul giornale, il nostro giornale, così l'assessore Bertolazzi è contento, di noi non scrive niente, però è il nostro giornale, perché sostituisce la Liberazione, stavo dicendo l'Unità, ma è lì e ormai l'Unità è, non c'entra più niente. E questo che fa paura, perché se da un lato siamo più che favorevoli, ci frena queste sue dichiarazioni, ecco, tutto lì.
È chiaro che le dichiarazioni quelle valide sono quelle che si fanno qui in Consiglio Comunale, per cui per quanto riguarda il giornale, il suo giornale, che però mi sembra che sia anche il mio, perché tutto sommato, visto che mi dà spazio, evidentemente può essere che sia anche il mio, non, il nostro, chiamiamolo il nostro giornale, va bene? Così sta bene, ecco, così. No, tu non ti riconosci, io mi riconosco, è il nostro giornale, andrò a vedere bene questo articolo e se c'è da fare delle rettifiche mi impegno con il nostro giornale, con il nostro giornalista, eventualmente il nostro inteso, il nostro e vostro, di andare a fare le opportune rettifiche. Consigliere Assessore Bertolazzi.
Allora, io chiederei di tornare un attimino a monte, perché abbiamo già fatto tutta una serie di progetti, di prospettive, di desiderata. Chiaramente il percorso indicato dal sindaco è quello sul quale ci muoveremo. Oggi siamo chiamati a deliberare la cessione di questa area e poi sarà il Consiglio Comunale, attraverso tutta una serie di passaggi legittimi, legali, protocollati, vidimati, deliberati e tutta sta roba qui, perché è questo che si vogliono sentir dire, per il quale giustamente, legittimamente, si affiderà a chi avrà le giuste garanzie legali ed economiche per costruire insieme a noi questo progetto. Oggi siamo chiamati a questo, quindi l'obiettivo è lontano, lo costruiremo insieme. Oggi si chiede di votare questo programma di alienazione. È chiaro che se non lo si vota adesso, chiaramente tutto quello che abbiamo detto rimane aria fritta.
Grazie, assessore Bertolazzi. Consigliere Cazzola.
Innanzitutto credo sia doveroso dire che su parte di quel terreno un agricoltore locale coltiva da diversi anni al terreno affittato, e il contratto d'affitto risulta ovviamente anche nella relazione che andremo ad approvare insieme al bilancio, e quindi non completamente inutilizzato comunque. Forse lei avrebbe fatto bene, ha detto prima che forse era prematuro parlarne, appunto forse sarebbe carino parlarne prima al Consiglio Comunale che ai giornalisti nostri o vostri, poco importa, sempre per rispetto, visto che sempre per citare il passato, c'è chi l'anno scorso si è rifiutato di partecipare al voto perché non riteneva di essere stato sufficientemente coinvolto in commissione, voi la commissione non l'avete neanche convocata, quindi vabbè. Tra le cose che lei ha dichiarato, oltre al parco tematico che ha già deciso di affidare al consorzio del Ticino, c'è il discorso, lei parla di attività artigianali, allevamenti. Allora, la domanda, e ritorniamo alla domanda prima del consigliere Morici, ma siete sicuri che il parco su questo terreno, su queste dimensioni, vi autorizzi a proporre l'installazione di attività di questo genere? Perché per quanto di nostra conoscenza vissuto in passato, non è proprio così, quindi ci stiamo chiedendo, nel momento in cui si va ad alienare un terreno, immagino che chi si propone, che è anche abbastanza identificabile dalla sua intervista, a comperarlo vorrà avere delle garanzie che poi appunto l'attività la può fare. Ecco perché ci stiamo chiedendo, ma voi avete verificato puntualmente col parco che quel signore che compra il terreno poi l'attività la possa fare? È una domanda importante a salvaguardia vostra e dell'ipotetico acquirente.
Scusate, noi abbiamo verificato la vendibilità del terreno, poi su quello che quell'acquirente che ci sarà dopo la gara che verrà espletata lo acquisterà, ci penserà lui ad andare, non devo andare io a vedere se posso fare questo, se posso fare quello, se può fare quello. Io devo guardare, quando si presenterà una domanda al mio regolamento comunale, al nostro PGT, se quello che questa ipotetica persona o queste ipotetiche persone che acquisteranno eventualmente questo terreno decideranno di fare. Sono problemi loro, io ho solo il problema di metterlo nel piano delle elezioni e di venderlo. Per quanto riguarda i sogni, cioè tutta questa cosa, questa fantasia, guardate, cioè non abbiamo nulla da imparare a chi portava avanti un piano casi con una sistemazione della piazza Garibaldi, l'acquisto di circolini, 66 appartamenti, 106 box, 15 negozi, marciapiedi a tutto spiano sulla via Borgomaneri, cioè abbiamo visto cattedrale, piramidi, ne abbiamo viste di tutti i colori non viste. Tutte queste viste le abbiamo non viste in passato, sogni che sono rimasti lì, a mezz'aria. Per favore, non abbiamo bisogno di che ci insegnate a sognare, lasciateci sognare anche noi, piccoli sogni, non vogliamo fare piramidi, non vogliamo fare aeroporti, non vogliamo fare la luna a Motta. Vogliamo semplicemente realizzare un piccolo progetto che abbiamo nel cuore, che l'avevamo messo nel nostro programma elettorale, che riteniamo giusto dare ai nostri cittadini mottesi, no? Lasciateci sognare, siamo degli illusi, va bene, intanto votiamo il piano delle alienazioni, poi quello che ci sarà, che verrà realizzato, lo vedremo. Se non riusciremo a realizzare i nostri sogni, vorrà dire che come il piano Casi, come altre cose che sono stati messi lì in paradiso, non sono andati in porto. Che pazienza, cioè, voglio dire, però il diritto di sognare ce lo volete lasciare? Sì, no, stai tranquillo che dopo il sogno mi sveglio. L'importante è che non sia un risveglio amaro come quello della Casi, no? Che abbiamo licenziato tutte le persone, 70 persone sono andate a spasso con delle false promesse e adesso sono lì 70 persone senza lavoro perché erano illusi che si sarebbe fatto un capannone di 3500 metri in un'area agricola, perché era, si doveva fare in un'area agricola della proprietà di un certo signore, che bisognava accontentarlo questo signore. Per favore, guardate, restiamo coi piedi per terra. Finora stiamo lavorando, credo, tutti con i piedi per terra. Quello che facciamo lo diciamo, quello che non facciamo non lo diciamo ancora, ok? Sì, chiedo scusa per...
Posso aggiungere solo una cosa? Noi abbiamo parlato del futuro, qualcuno rispetto al piano Casi parlava già al presente.
Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Si è scaldato, vabbè, era una semplice richiesta il fatto che si sia scaldato.
È la stagione.
No, beh, diciamo che vuol dire qualcosa, vuol dire che ci tiene a questa cosa, vuol dire che il suo sogno è ben visibile e non è un sogno ma una solida realtà. Riprendiamo degli interventi conosciuti, no? La nostra richiesta è abbastanza semplice. Voi avete un sogno perfetto, a parte che non è assolutamente paragonabile con il piano Casi, perché il piano Casi era all'interno del paese, e questo è all'interno del Parco del Ticino, quindi con tutta una situazione, senza contare che appunto il piano Casi è stato approvato qui dentro. Comunque, volete vendere un terreno in area SIC e lei giustamente ha detto sarà compito e sarà premura dell'acquirente, qualunque sarà, che vorrà farlo, andare al Ticino, al Parco del Ticino, a chiedere tutte le certificazioni, tutti gli ok del caso. Va bene, è una risposta, vogliamo che questa risposta venga divulgata anche agli acquirenti che dovranno andare a prendere, il fatto che non è per nulla scontato che questo tipo di progetto sia fattibile, ma che il parco deve dare ancora il suo assenso, perché su questa cosa, quindi sulla creazione di azienda agricola, allevamento, quello che sarà, non ha ancora detto nulla.
Ripeto, questa sera all'ordine del giorno c'è il piano per l'alienazione dei beni, ok? Verrà fatto un bando di gara, sarà problema di chi lo acquisterà, se ci sarà un acquirente, preoccuparsi di quello che potrà fare e di quello che dovrà fare per il comune di Montevisconti, perché ripeto, verranno posti dei paletti ben precisi. Ci sono altri interventi? Niente, dichiarazioni di voto. Consigliere Morici.
Per le motivazioni che dicevamo prima, quindi il fatto che ancora non si sa di quel terreno che cosa se ne potrà fare, il fatto voi volete metterlo in vendita per far cassa, per carità, scelta vostra, noi non lo approveremo.
La ringrazio, consigliere Morici, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'approvazione del programma. Ah, scusa, allora non ho visto. Consigliere Belloni.
Per completare l'intervento di prima, in effetti il nostro voto sarà contrario, ma proprio per questi motivi, perché si è andato oltre alle intenzioni, perché alienare un bene del comune è più che legittimo, l'abbiamo fatto più di una volta, e difatti gran parte di quello che viene alienato era frutto del passato, ma questo fa parte delle necessità. si devono reperire dei fondi, è giusto vendere queste proprietà. Era nella premessa. La perplessità è su quello che è stato aggiunto, ma è stato aggiunto anche in Consiglio Comunale. Tralascio il giornale, che a questo punto non mi interessa più, ma è stato dichiarato in Consiglio. Ecco perché il nostro voto è contrario, per quanto lei, Sindaco, ha aggiunto sull'alienazione. Solo questo.
Io ho semplicemente detto che è intenzione di questa amministrazione alienare un bene, basta. Fa parte dei poteri del Consiglio Comunale. L'amministrazione, il Comune non ha nei suoi scopi istituzionali coltivare terreni agricoli, no? Se c'è l'occasione per poterlo vendere, questo terreno agricolo, o almeno semi-agricolo, perché non è neanche irriguo, se c'è l'occasione per poterlo vendere e per, è brutto dirlo, pareggiare un attimino i conti, ha detto prima l'assessore Bertolazzi che l'intervento sulla TASI era parziale, perché dovevamo coprire un buco di 750.000 euro, quindi evidentemente bisognava fare interventi diversi. Uno di questi interventi è questo. Certo, è una scelta, potevamo aumentare anziché del portare anziché l'1,8 portare al 2 per mille la TASI, come il Comune di Vertigrasso. Abbiamo preferito, prima di intervenire su qualche cosa, andare a mettere ulteriormente le mani nelle tasche dei cittadini, abbiamo preferito disfarci di qualcosa che non ci serve. Sarà un problema di chi lo acquista pensare a quello che ci vuole realizzare, non sta a noi, non dobbiamo noi preoccuparci di quello che vuole fare. Io quando vendo la mia macchina non mi devo più preoccupare se quella macchina lì va bene, non va bene, farà tanti chilometri, farà tanta strada. La vendo, punto. Qui noi adesso andiamo a vendere, punto. Ho aggiunto che è intenzione di vendere, facendoci dare in conto comodato una parte di quest'area, che sappiamo che tanto il potenziale acquirente non ci potrà fare nulla, per realizzare, come ho detto prima, un piccolo sogno, ed è nel nostro programma elettorale. Se ce la facciamo, bene, se non ce la facciamo, pazienza. L'obiettivo oggi è di vendere quest'area, punto, insieme naturalmente agli altri beni che ho elencato prima. L'obiettivo è questo, vendere e basta, ribadisco, tutto il resto per il momento è prematuro. Consigliere Maggi.
Beh, è chiaro che la vendita di questo terreno è stata fatta appunto in funzione del pareggio del nostro bilancio. E la questione però che vorrei mettere all'attenzione del Consiglio è che c'è chi pensa a fare parchi e invece c'è chi pensa a vendere, e quindi fare cassa con la vendita e l'alienazione di questo terreno, però con un ideale che è quello di creare un parco tematico per i bambini. E invece c'è chi vende, e, no, non vende, scusate, che approva un piano integrato di intervento di fianco a un'impresa che fa vernici e solventi. Quindi ognuno ha le sue motivazioni, ognuno può fare cassa come vuole. Io sono più contento di approvare una situazione del genere, dove creo aria pulita, piuttosto che andare a creare un mostro che ci troviamo ancora adesso per cause che ahimè sono al di fuori di questo Consiglio Comunale, ma solo il fatto di aver approvato un piano integrato di intervento proprio di fianco a una fabbrica del genere, scusate, l'architetto prestato alla politica dice no. Quindi per questo, anche per questo motivo, il mio voto è favorevole.
Favorevole.
Scusa, prima ti devo dare la parola, sì. Aveva chiesto il consigliere Cazzola.
Scusa
Candida.
Grazie a Dio al Parco del Ticino l'aria pulita c'è, cioè, indipendentemente dall'alienazione del terreno. Perché
c'è ancora Saniscolor? No.
Sto rispondendo a lei, consigliere Maggi, che ha detto che è felice di fare il parco tematico perché dà l'aria pulita. L'aria pulita c'è già. Mi limito solo a dire, perché anche questo fa parte dei meccanismi per cui bisogna entrare nella macchina dell'amministrazione, che l'alienazione non copre i tagli dei trasferimenti, perché alienare un terreno serve solo per fare opere pubbliche e non per coprire i buchi dei trasferimenti. Ovviamente il voto è contrario.
Assessore Passolungo, per il momento.
mi è piaciuta la presentazione del sindaco di che cosa si vuole fare di quest'area. Ha spiegato quanto il giornalista già aveva scritto sul giornale e credo che in questa sede sia ben chiaro qual è l'intenzione di questa maggioranza. Faceva parte del nostro programma, ho partecipato alla produzione di questo programma e ho ben visto la creazione di questo parco tematico che sarà una delle condizioni sine qua non da fare nella vendita di questo terreno. Sono contenta di quanto il sindaco ha detto e rendo grazie a lui di aver fatto notare quanto il nostro territorio possa essere ricco e ben conosciuto dai nostri studenti, quindi passare a una conoscenza di determinati contenuti direttamente sul posto. E grazie signor sindaco.
Grazie assessore Passolungo. Assessore Bertolazzi.
Ringrazio il consigliere Cazzola sempre per la sua precisa e puntuale lezione sul bilancio, ma lo sapevamo anche noi. Lo sapevamo anche noi, lei ha fatto la sua dichiarazione di voto, adesso ascolta la mia. Per questo, invece, proprio tornando al nocciolo della questione, prima si vende, poi si costruiscono i desideri. L'impostazione che ha dato il sindaco è assolutamente corretta, poi saremo giudicati dalla gente se abbiamo fatto bene o no. Giudizio che hanno già espresso un anno e mezzo fa per altre questioni.
Grazie assessore Bertolazzi, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto 6 all'ordine del giorno, approvazione programma alienazione beni immobili comunale anno 2015. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4. Anche su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4. Punto 7, l'ordine del giorno, individuazione organi collegiali indispensabili. Allora, vengono proposte di confermare quelli già esistenti, 2, 1, 2, 3, 4, sì, di confermare quelli esistenti che sono la Commissione per la verifica dell'attuazione dello Statuto, per la sua revisione e per la revisione dei regolamenti che ne derivano. La Commissione Biblioteca, la Commissione Scuola, la Commissione Scuola Materna, la Commissione Prima Finanze, la Commissione Seconda Commercio Artigianato, la Commissione Terza Attività Sociali, la Commissione Quarta Territorio. Ci sono domande su questo? No. Dichiarazione di voto? Neanche. Allora, pongo in votazione l'individuazione degli organi collegiali indispensabili come prima ho letto. Chi è d'accordo? Unanimità. No, Belloni? Sì, scusa, non ho visto la mano. Punto 8, approvazione, bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017. E revisione programmatica. Egregi consiglieri, siamo oggi a presentare il bilancio di previsione per l'anno 2015 e ci troviamo di fronte a pesantissimi tagli, prelievi ed accantonamenti forzati per circa 748.000 euro, cifra assolutamente enorme per la nostra realtà, che inevitabilmente va a ricadere sui servizi e le manutenzioni che il Comune offre alla cittadinanza. Inutile dire che riuscire a proporre un bilancio assolutamente veritiero e coerente, mantenendo tutti i servizi e gli impegni assunti verso la cittadinanza, non è stato opere facile e ci ha visto costretti ad analizzare capitolo per capitolo, tagliando tutto quanto era possibile. Il risultato è comunque quello di un previsionale che ha mantenuto tutta la sua attenzione verso i bisogni primari delle famiglie e delle fasce più deboli. In questa sede ritengo di dover ringraziare tutti gli assessori che, in sintonia con i funzionari del nostro comune, sono riusciti a limare, ove fosse possibile, per cercare di contenere i costi e far quadrare il bilancio. Il fatto di dover lavorare sino ad oggi in dodicesimi e senza poter avviare nuovi investimenti non ha davvero aiutato, ma del resto la scelta è stata obbligata, nella speranza che un minimo di decenza e di rispetto verso gli enti locali porti il Ministero degli Interni in futuro a mettere in condizione di operare al meglio. Il governo non eletto dai cittadini continua quindi nelle sue battute spiritose, pensando di far ridere gli italiani con false promesse di riduzione delle tasse del 41 miliardi di euro, per continuare a fingere di sopravvivere, e non sa produrre soluzioni serie per il nostro paese, ormai gemellata alla Grecia, e che ha pensato bene di far coprire l'enorme buco finanziario dello Stato che si è creato dai comuni. In questi primi mesi del 2015, costretti dall'esercizio provvisorio e dall'inserimento di nuove norme che hanno portato inevitabilmente a una contrazione di una serie di spese importanti che ci hanno fortemente penalizzati nella redazione del bilancio preventivo. Il mancato accantonamento dello scorso anno dell'IMU destinato al Fondo di Solidarietà per i Comuni, importo che anche quest'anno, 427.000 euro, ci verrà sottratto. Il pagamento alla famiglia Scuri per l'esproprio del terreno del parcheggio di Via Rognoni e le parcelle dei loro avvocati per circa 250.000 euro. I tagli dei trasferimenti dello Stato per oltre 37.000 euro. Il trucco operato per togliere l'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica. Infatti l'addizionale sull'energia elettrica ha cessato di essere applicata nelle regioni di statuto ordinario, mentre è aumentata negli stessi territori l'accisa erariale, in modo da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento governativo ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In parole povere, la tassa comunale se l'è portata a casa Roma. In vero è che il fondo stanziato dal governo per compensare tale minore entrata per i bilanci comunali, la cui attribuzione è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio, è risultato insufficiente a coprire in proporzione per ogni comune l'ammanco rilevato. Difatti, allo stato attuale, al comune di Montevisconti tale attribuzione ammonta a circa 70.000 euro, con una differenza negativa di oltre 24.000 euro. Però non voglio addentrarmi nelle cifre. Concludo ringraziando i responsabili, in particolare la dottoressa Franchi, il segretario comunale il dottor Todoro, il revisore dei conti, il ragionier Balconi, e lascio la parola all'assessore Bertolazzi per la presentazione del bilancio.
Grazie. Signor Sindaco, signori assessori, signori consiglieri, si conclude questa sera un intenso periodo di lavoro per la costruzione del bilancio previsionale 2015. Mai come quest'anno l'impegno è parso gravoso e difficoltoso per diversi motivi. In primo luogo per la complessità normativa venutasi a creare dall'armonizzazione contabile, costituita dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, dalla riscrizione in annualità successive di impegni ed accertamenti, dalla competenza finanziaria potenziata. In secondo luogo, la difficoltà nella costruzione del documento contabile sta nel fatto che le amministrazioni locali sono chiamate ad un enorme sforzo nel concorrere al contenimento della spesa pubblica. Siamo consapevoli e fieri del nostro ruolo di protagonisti nella riduzione del debito pubblico, ma abbiamo anche la sensazione, anzi la certezza, che troppa responsabilità gravi sulle spalle dei bilanci comunali. Da qui la difficoltà di conciliare la sempre maggiore carenza di risorse finanziarie e la necessità di mantenere sostegni e interventi, soprattutto in questo particolare momento storico in cui le necessità e i bisogni delle famiglie, delle categorie più a rischio, dei giovani, sono in crescita esponenziale. In questo quadro nazionale si è trovata ad operare anche l'amministrazione comunale di Montevisconti. In seguito evidenziamo gli aspetti che più, a mio avviso, impattano sul bilancio stesso. In primo luogo va evidenziato come il nostro comune si trovi di fronte ad un significativo taglio dei trasferimenti dall'amministrazione centrale, pari, arrotondati per difetto, a 156.000 euro, di cui 118.000 si riferiscono ad un saldo negativo rispetto al 2014 relativo al fondo di solidarietà dei comuni, 37.000 si riferiscono ai mancati contributi e trasferimenti correnti dallo Stato. A queste mancate entrate dobbiamo aggiungere 164.000 euro dovuti alla costituzione del fondo per i crediti di dubbia esigibilità, cioè quel salvadanaio che si è dovuto creare per far fronte al rischio di mancata riscossione delle entrate. Mi sento quindi di aprire una breve parentesi su queste mancate entrate, che di fatto possono essere definite esattamente col termine di evasione. Il mancato versamento di imposte e di tributi da parte del singolo cittadino crea un danno doppio all'intera collettività. Una prima volta appunto per il mancato introito, una seconda volta perché costringe l'ente a costituire un fondo di riserva distraendo risorse ad altri interventi. Tornando ai tagli, sul fronte IMU si deve evidenziare la somma trattenuta direttamente dall'amministrazione centrale per alimentare il Fondo Solidarietà del Comune e corrisponde ad un importo di 427.800. Di fatto i tagli ammontano a oltre 740.000 euro in più rispetto allo scorso anno. Nella costruzione del bilancio non si può quindi prescindere da questo salasso. Indipendentemente dalla posizione politica delle amministrazioni, per Motta la cifra è questa, per altri comuni chiaramente saranno diverse, ma il dato oggettivo è questo. Queste mancate entrate ci hanno messo in seria difficoltà. Con il determinante supporto dei capi settore si è provveduto quindi ad una prima analisi delle cifre iscritte al bilancio dello scorso anno. Un'attenta e oculata verifica delle disponibilità ci ha permesso di agire sui tagli e sui risparmi. Cito solo alcuni interventi che hanno permesso di riequilibrare parzialmente i conti. La nuova convenzione per l'affidamento in gestione della RSA dal luglio 2015 al giugno 2025 ha comportato un'entrata di 259.000 euro, cui vanno aggiunti 40.000 euro relativi ai lavori di manutenzione straordinaria. Le entrate correnti previste derivano inoltre da proventi diversi, da proventi da servizi pubblici, tipo casa di riposo, proventi di servizi pubblici, scusate, sono in altri servizi tipo la mensa, da proventi dell'ente, tipo la casa di riposo, e da altri enti del settore pubblico, tipo il piano di zona con i comuni vicini. Dallo Stato centrale continua a finanziare il comune per 533.000 euro, sono i fondi di solidarietà comunali. Abbiamo aderito alla rinegoziazione dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti e questa operazione ci permette un consistente risparmio immediato. Chiaramente le entrate correnti preponderanti provengono dalle tre branche della IUC, cioè l'IRPEF comunale, dalla IUC, dall'IRPEF e da altri tributi minori. La IUC, abbiamo detto, sono IMU, TASI e TARI. Rimangono inalterate le aliquote IMU e l'addizionale IRPEF, che portano nello stato del comune entrate per 1.200.000 euro, come detto in precedenza ripulita dallo Stato centrale di oltre 400.000, e l'IRPEF per 490.000 euro. In un contesto di contrazione di trasferimenti e di entrate, siamo stati costretti ad adeguare invece le aliquote relative alla TASI, la tassa sui servizi indivisibili, aliquote che rimangono comunque inferiori a quelle applicate dai comuni vicini. La TASI porterà nelle casse del comune 612.000 euro destinati a quei servizi genericamente destinati a tutta la collettività, tra i quali ricordo le spese per organi istituzionali e partecipazione, segreteria generale, personale e organizzazione, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi. Di questo ne abbiamo poi parlato nella delibera precedente. Discorso diverso per la TARI, tariffa per raccolta e smaltimento rifiuti. L'adeguamento minimo medio del 3,5% permette di razionalizzare e rendere più veritiero il piano finanziario di Naviglio Ambiente, società costituita tra il Comune di Evetegrasso e il Comune di Motta Visconti, di cui siamo soci al 20%, inserendo nello stesso spese di personale che precedentemente erano allocate in altri capitoli dell'ente e spese per la comunicazione. Con le nuove gare d'appalto relative ad alcuni servizi, ad esempio lo smaltimento di rifiuti, si auspica un risparmio per il prossimo anno. Altre entrate destinate agli investimenti derivano dagli oneri di urbanizzazione e a delle aree standard, per una previsione di 269.000 euro, da proventi di alienazione beni per un totale di 822.000 euro, è la delibera che abbiamo approvato recentemente, e da contributi regionali per 88.000 euro. Riguardo le spese correnti, mi sembra doveroso evidenziare il mantenimento di tutti quei servizi alla persona, alcuni definiti servizi a domanda individuale che vengono parzialmente coperti da entrate in carico all'utente, ed altri servizi rinunciabili e indispensabili per il funzionamento dell'ente e per i bisogni e le necessità dei cittadini. Tra i primi mi sembra giusto segnalare la spesa di 2 milioni di euro per i costi dell'amministrazione e gestione dell'ente stesso e i 900 mila euro per la gestione del territorio e ambiente. Tra gli altri, e questo è sicuramente un vanto per noi, abbiamo comunque iscritto a bilancio oltre 780 mila euro per l'istruzione pubblica, oltre 640.000 per il settore sociale. Ricordo inoltre l'iscrizione a bilancio di oltre 40.000 euro di spesa per il settore culturale. Nel settore sport, turismo, tempo libero ricordo un intervento di oltre 45.000 euro per spese utenti di centro polisportivo, impianti sportivi, manutenzione punto incontro giovani, contributo all'ASCOM per iniziative locali. All'interno degli interventi di risparmio energetico derivanti dal progetto BEI, finanziati con fondi europei, è previsto un importante intervento da parte della Evolve SRL sul centro polisportivo, nella fattispecie riguardante la caldaia a condensazione per la piscina. Gli interventi interessano anche la RSA, le sedi municipali, il vecchio Torchio e l'asilo nido. Gli interventi stessi produrranno sicuramente vantaggi rispetto ai costi delle utenze, tanto che già in sede di gara per la concessione in affidamento della RSA se ne è tenuto conto. Relativamente a questi tre settori, sociale, pubblica istruzione e sport, gli assessori di competenza illustreranno sicuramente meglio di me nel dettaglio il contenuto degli interventi previsti. Per quanto riguarda gli investimenti, sono previste spese per oltre 1.100.000 euro. Mi sembra importante evidenziare gli oltre 680.000 per la manutenzione straordinaria del patrimonio viario, lo spostamento dell'area mercatale, così come enunciato in campagna elettorale, per una spesa di 145.000 euro, 95.000 euro per la formazione della pista ciclabile in via Annoni, 70.000 euro per la manutenzione del patrimonio comunale, 25.000 euro per l'adeguamento e la manutenzione della caserma dei carabinieri, oltre ad altre spese minori. Vorrei concludere evidenziando quella che nel nostro modo di concepire la vita sociale è sicuramente una delle risorse più importanti. Nell'elencazione delle risorse di un bilancio comunale, spesso aride come sono i numeri, non può mancare a nostro avviso la risorsa umana ed in modo particolare la capacità, la creatività, la libertà d'impresa di ogni singola persona e la capacità di mettere in comune intelligenze, esperienze, attitudini e professionalità. Quindi volontariato e associazionismo rivestono, tutto il volontariato e l'associazionismo rivestono un ruolo determinante per lo sviluppo e la rinascita del Paese. L'abbiamo sostenuto anche in campagna elettorale. Nessuna amministrazione comunale, senza la fattiva partecipazione dei cittadini, potrà mai costruire un paese dove ognuno si possa sentire parte di una comunità. Concludo dicendo che certamente questo nostro primo bilancio non è il bilancio che avremmo voluto redigere, ma nonostante i tagli di oltre 700.000 euro in più rispetto all'anno scorso, l'amministrazione comunale ha redatto un bilancio ispirato ai principi della coerenza, della congruità, della compatibilità. Non abbiamo voluto inserire i voli pindarici o effetti speciali. Siamo coscienti che in un quadro di crisi in cui versa la nazione non è possibile promettere miracoli ai cittadini che hanno avuto fiducia in noi. Tuttavia, con uno sforzo di creatività e di competenza, abbiamo cercato di mettere le mani in tasca dei nostri mottesi il meno possibile. Stiano certi i nostri concittadini, non li deluderemo. Al termine della mia relazione desidero ringraziare il Sindaco per la fiducia posta nei miei confronti, affidandomi un incarico sicuramente lontano dalle mie competenze ed esperienze professionali, ma nei confronti del quale mi sono posto con grande impegno, serietà e soprattutto umiltà, sapendo di poter contare sulle professionalità presenti all'interno dell'ente comunale. Spero di essere all'altezza delle aspettative. Ringrazio i capi settore, la geometra Alberico, la dottoressa Donà, la dottoressa Misino e il comandante della Polizia Locale, signor Lissi. Un ringraziamento particolare va anche alla dottoressa Franchi per l'improbo lavoro cui l'hanno sottoposto le normative complesse e a volte contraddittorie nella stesura di un bilancio che possiamo ancora definire sperimentale e modificabile. Un grazie al segretario comunale, dottor Todaro, sempre disponibile e paziente, insieme alla dottoressa Franchi, nel colmare le mie lacune e dare risposte alle mie richieste. Per la disponibilità dimostrata, un ringraziamento va anche al revisore dei conti, ragionier Balconi, in attesa di un intervento chirurgico, al quale va anche un sincero augurio di pronta guarigione e di serena convalescenza. Non mi resta altro che invitare il Consiglio Comunale a votare il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-17 e la relazione previsionale programmatica, così come proposte dalla Giunta, sottoposte all'esame dei signori consiglieri e illustrati stasera nelle linee più importanti. Grazie.
Grazie, Assessore Bertolazzi. Chiedo agli assessori di integrare brevemente anche loro. Assessore Passolungo.
Per quanto riguarda l'istruzione pubblica, il programma dell'assessorato è sintetizzato in queste azioni. La risposta ai progetti educativi su suggerimento dei docenti, un'attenzione particolare per gli utenti, bambini e ragazzi con problemi educativi e comportamentali, collaborazione su temi di carattere generale o specifico, mettendo a disposizione competenze di esperti in seno all'apparato comunale o esterni su singoli settori, per esempio l'organizzazione di incontri su varie problematiche come l'ambiente, la protezione civile, la sicurezza stradale, eccetera. Una particolare attenzione all'integrazione scolastica, l'attuazione di momenti di pre e post scuola, l'attenzione al monitoraggio e al miglioramento della mensa scolastica, i servizi per l'infanzia, rivalutazione e sostegno alla proposta educativa della scuola paritaria presente in paese e la costituzione di un tavolo di lavoro permanente tra scuola, parrocchia, famiglie, associazioni sportive e ricreative, che consentirà di trovare un'alleanza educativa a risposte comuni adeguate al bisogno di coprire il tempo libero dei ragazzi e dei giovani al di fuori della scuola e della famiglia, investendo sulle loro potenzialità e sviluppando le loro capacità e le loro passioni. Che cosa è stato fatto e che cosa è in previsione di fare? Sicuramente il servizio di mensa scolastica, che serve sia alla scuola dell'infanzia statale, sia alla scuola paritaria e alla scuola secondaria, oltre ai insegnanti e ai dipendenti comunali che ne hanno fatto richiesta. La mensa scolastica è servita dalla ditta Sodexo ed è stata confermata anche per il prossimo anno. Per quanto riguarda i servizi dell'infanzia, è stata confermata l'appoggio dell'amministrazione comunale con le 3 unità di personale educatore e un'unità di personale ausiliario come aiuto alla scuola statale, quindi una parte dei fondi del comune vengono investiti su questo servizio, affiancando il servizio della scuola statale presso il plesso di Don Milani, mentre altri fondi vengono dati alla scuola materna paritaria con la convenzione stipulata con essa, e dà un aiuto anche alle famiglie che portano i loro bambini in questa scuola. L'asilo nido è stato affidato alla cooperativa Silvabella e le famiglie che lasciano i loro figli al servizio all'asilo nido sono aiutati con un contributo ed un'integrazione della rete stabilite sempre con il conto ISE. Per quanto riguarda l'assistenza socio-pedagogica, viene data un aiuto con gli educatori ad personam, quindi vengono seguiti questi ragazzi a casa piuttosto che direttamente a scuola. Un investimento dell'amministrazione comunale riguarda i libri di testo che vengono dati agli alunni della scuola primaria e infine, ma non per ultimo, il sostegno alla programmazione educativa didattica con gli interventi di mediazione e facilitazione linguistica, l'assistenza allo studio guidato della scuola primaria e secondaria, la realizzazione di spettacoli presso il cinema Arcobaleno, l'acquisto di materiale didattico per le attività integrative. Un servizio non indifferente è il pre-post scuola, per la scuola primaria. Una sottolineatura importante voglio dare alla costituzione del tavolo permanente, perché oltre ai servizi all'interno delle nostre scuole d'obbligo, alla fine dell'anno, col mese di dicembre, è stata stipulata una convenzione con la LULE per far sì che i ragazzi che stazionano al di fuori dell'orario scolastico, sulla strada, piuttosto che in altri luoghi del nostro paese, venga a loro proposto un'alternativa a questo fatto di passare il tempo sulla strada. La convenzione con la LULE termina adesso a luglio, si vedrà di poterla continuare nei mesi sino a finire quest'anno 2015. Un particolare ringraziamento è da dare a Luca Ravera, il nostro maestro istruttore di arti marziali, che si è reso disponibile appunto a dare questo hobby, a questa passione, ai ragazzi che venivano intercessati e raccolti sulla strada. Nella previsione dell'anno finanziario 2015 vi era pure la costruzione della scuola media statale, della scuola media secondaria. L'affidamento è stato rinviato negli anni a seguire, nel 2016-2017. Sono previsti inoltre per le altre scuole le forniture di arredi, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria, più gli altri lavori di manutenzione ai vari tipi di ordine di scuola. Questo è in linea generale quelle che sono le spese di questo anno 2015. Un intervento molto forte è la refezione scolastica, che porta sul bilancio circa 275.000 euro. Altra voce importante è la fornitura gratuita dei libri della scuola elementare, che porta sul bilancio più di 13.000 euro. L'incarico per il servizio di sostegno scolastico, che porta sul bilancio 42.000 euro. L'incarico di servizio di prepo scuola, che porta sul bilancio 14.000 euro. Il diritto alle attività integrative per gli interventi di diritto allo studio, che porta 9.800 euro. La convenzione con la scuola materna, che porta sul bilancio 20.000 euro, più le altre voci. In particolare sottolineo il contributo per il progetto dell'educativa di strada, di cui ho appena raccontato, che porta sul bilancio 4.500 euro. Ringrazio l'assessore Bertolazzi per aver dato la possibilità di descrivere abbastanza velocemente quello che è stato e quello che è il programma delle attività dell'istruzione del 2015.
Grazie assessore Passolungo. Assessore Possi.
La relazione del bilancio di previsione 2015 relativo ai servizi sociali induce una serie di riflessioni circa il mantenimento della rete di protezione sociale organizzata nel nostro comune. L'attuale situazione economica, con il taglio dei trasferimenti ai comuni, rende necessario il raggiungimento di un nuovo equilibrio tra le minori risorse a disposizione ed il mantenimento di un'adeguata assistenza alle persone. Il bilancio del settore sociale sta diventando sempre più un atto tecnico, più che il risultato di una programmazione politica. Questo in quanto le risorse a disposizione sono a fatica sufficienti a mantenere i servizi già attivati. È per questo che si rende necessario valorizzare tutte le risorse esistenti a livello comunale, ma soprattutto distrettuale, con riguardo particolare ai servizi relativi al piano di zona sociale. La situazione economica di tanti concittadini è sempre più complicata e le richieste sono in aumento, soprattutto dalle parti delle fasce più deboli, come famiglie monogenitoriali, famiglie numerose e famiglie di immigrati. Anche per questo esercizio si sono confermate le usuali forme di sostegno attraverso meccanismi di contribuzione, prevedendo in alternativa ai contributi a fondo perduto l'attuazione di progetti di microcredito finalizzati alla riduzione dell'esposizione debitoria di soggetti fragili. Inoltre, sempre al fine di prevenire situazioni di disagio familiare, si è confermata la scelta di destinare le risorse provenienti dal 5 per mille al Comune per l'attuazione di progetti che coinvolgano soggetti in età adolescenziale da svolgersi presso il punto di incontro giovanile. L'amministrazione comunale, in collaborazione con i comuni aderenti al piano di zona, ha partecipato al bando No Slot della Regione Lombardia per combattere la dipendenza del gioco d'azzardo. Dal 2014 il Comune è capo convenzione del servizio tutela minore in forma associata con altri 12 comuni. Nell'ambito di tale servizio l'amministrazione comunale continuerà a farsi carico di tutte quelle situazioni segnalate dal Tribunale dei minori, riguardanti minori soggetti di provvedimenti giudiziari e affidati all'ente. Per i minori in situazione di disagio familiare si intende attivare interventi mirati mediante l'ausilio di educatori professionali. Obiettivo specifico potrà essere inoltre l'attuazione di progetti di affido familiare, volti all'affiancamento temporaneo dei genitori naturali in difficoltà. Nell'ambito del servizio tutela minori permarrà il servizio di consulenza dello psicologo che in collaborazione con l'assistente sociale si occuperà della tutela minorile, seguendo le situazioni di particolare disagio. Per quanto riguarda gli anziani, le statistiche sulla prospettiva di vita portano a prevedere la necessità di investire in servizi a sostegno di questa importante fascia rappresentativa del nostro tessuto sociale. In questo programma rientra l'attività della residenza sanitaria assistita, che accoglie ospiti, residenti e non nel comune. Per i residenti ospiti, laddove ce ne fosse la necessità, il comune interviene con contributi ad integrazione della retta sulla base delle dichiarazioni ISE. Anche il servizio di preparazione consegna pasti a domicilio degli anziani e bisognosi fa capo al gestore della residenza sanitaria assistita. Permane il servizio di servizio assistenza domiciliare a favore dei soggetti in difficoltà che non riescono a svolgere autonomamente le funzioni di igiene quotidiana e cura della persona, con il fine di consentire il più possibile la permanenza presso la loro abitazione. Si favorisce la frequenza del centro diurno da parte di quei cittadini anziani che abbiano necessità di trascorrere parte della giornata in una struttura protetta. Continuano anche i corsi di ginnastica della terza età. Si promuoveranno iniziative atte a favorire la partecipazione dei giovani anziani alla vita sociale e, come ogni anno, in occasione delle principali festività, Natale, Pasqua, Ferragosto, altre feste, si organizzeranno pranzi, occasione per molti di loro di ritrovarsi e per le persone sole di festeggiare la ricorrenza in compagnia. Per gli stranieri permarranno presso la sede comunale gli sportelli distrettuali rivolti a sostenere e aiutare gli stessi e gli interventi di mediazione linguistica nelle scuole, come già detto dall'assessore Passolungo. Per quanto concerne l'area del commercio artigianato, è intenzione dell'amministrazione comunale effettuare un censimento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio. Ringrazio il Sindaco e i colleghi della Giunta per aver sostenuto in fase di stesura del bilancio le necessità di questo settore e di tutto il Consiglio Comunale, indipendentemente dalle appartenenze politiche, per il sostegno e la condivisione che vorranno offrire. Per concludere, un ringraziamento anche a tutti i dipendenti. Grazie.
Grazie Assessore Possi. Assessore Marini.
Grazie Sindaco. Vorrei evidenziare una risorsa che non può essere quantificata, ma riveste a nostro parere una importanza determinante. Ci riferiamo al volontariato, all'associazionismo, due settori che la precedente amministrazione ha maltrattato e sistematicamente umiliato. Da un anno a questa parte, Motta Visconti è tornata a vivere. Ne sono la testimonianza delle iniziative, le feste, gli avvenimenti che si sono succeduti nei mesi scorsi. senza una fattiva collaborazione e partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, della parrocchia, non si potrebbe certamente organizzare un carnevale che quest'ultimo, dopo parecchi anni, ha avuto un coinvolgimento di un intero paese, portando allegria per le sue vie. La sagra del fungo porcino, la festa patronale, festa delle ciliegie, la festa di primavera, feste storiche dove, come in quest'ultimo anno, sono ritornate dando un senso di festa e di appartenenza alla comunità. Inoltre, con la partecipazione di volontari e con le associazioni locali motivati da interessi comuni, siamo riusciti a creare un effetto chiamato spirito di aggregazione, creando un giugno maltese pieno di iniziative nuove e dando uno storico con manifestazioni sportive, torneo di calcio Ballilumano, festa dello sport presso il centro sportivo Francesco Scotti. Abbiamo fatto anche un primo torneo calcistico giovanile dei Rioni presso il campo dell'oratorio con la CDG, dove maltesi e cittadini dei paesi limitrofi potevano passeggiare facendo capolino tra le vetrine dei nostri commercianti. È stato valorizzato anche il nostro fiume Ticino con delle nuove iniziative, come la festa del Ticino, coinvolgendo associazioni e commercianti del posto, creando un maggior turismo e senso di appartenenza per un posto poco valorizzato. Rimanendo sempre giù sulle sponde del nostro Ticino, in un settore così povero come quello del bosco, l'incentivazione e l'associazionismo e la cooperazione, pur senza arrivare a forme più spinte, è di fondamentale importanza per l'applicazione delle politiche forestali ed ambientali. La nostra amministrazione ha creduto nella possibilità di collaborare e organizzare insieme al Consorzio Forestale del Ticino in un progetto che aiutasse a crescere ed a integrare le proprie energie nella gestione forestale ed ambientale. Visto il degrado lasciato dalla passata amministrazione in alcune aree del parco del Ticino, abbiamo pensato di riqualificarle creando una nuova area picnic, sistemazione del guado della signora e un nuovo sentiero E1 che collegherà Motta Visconti con Zelata, suscitando un maggior interesse e incrementando un maggior turismo. Inoltre, grazie alla collaborazione con il parco del Ticino per il mantenimento e il ripristino del fiume, siamo riusciti anche a pubblicizzare il nostro territorio sull'emittente televisiva di Sky, canale Bike Channel, dove verrà trasmesso per tutto il mese di settembre un programma sul turismo a 360 gradi. Viste le ristrettezze economiche dell'ente e le normative che regolano l'erogazione dei contributi, è necessario creare rapporti costruttivi con le associazioni per realizzare iniziative a costo zero. L'amministrazione comunale si rende disponibile con la professionalità dei propri dipendenti a seguire e sostenere gruppi e associazioni nel completare tutte le procedure necessarie per ottenere autorizzazioni e permessi. Ringrazio il nostro assessore Bertolazzi, il sindaco, grazie mille.
Grazie assessore Marini, è aperta la discussione, chi chiede la parola? Consigliere Cazzola.
Credo che sia importante ricordare al Consiglio Comunale e al pubblico che la relazione previsionale programmatica è un atto fondamentale, è il vero atto politico di un'amministrazione comunale, perché più che le tabelle del bilancio, essa rappresenta la volontà, gli intendimenti politici di chi governa ed è di facile lettura anche per chi ha una cultura umanistica e non tecnica come i cittadini e come il nostro assessore al bilancio. Infatti, come dichiarato e sottoscritto nella stessa relazione anche dal sindaco, è un documento di prioritaria importanza poiché alla base di tutta l'attività dell'ente locale deve esserci la programmazione, che trae origine dal programma amministrativo presentato nella fase preelettorale e affisso all'albo pretorio. Pertanto, nella relazione viene trasfuso il programma elettorale, tenuto altresì conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato presentato al Consiglio. Insomma, un atto serio. E invece, pensavo di dover iniziare il mio intervento su questa relazione congratulandomi con la responsabile del settore finanziario per la nuova gravidanza, ma ho dovuto scoprire che anche questa informazione contenuta nella relazione era falsa ed un refuso, derivante dalla relazione presentata nel 2014 dalla mia giunta. Refuso corretto in fretta e furia con una delibera di giunta del 24 luglio, anche se in un altro passaggio resta scritto che la dottoressa Franchi è ancora in maternità, hanno cambiato la data in cui è rientrata sbagliandola. La vecchia frase, che appunto è rimasta in un altro passaggio e che ha questa delibera di giunta modificato il deposito degli atti, non ci è stata neppure consegnata, cosa che credo sarebbe dovuta essere fatta, ma questo fa parte del rispetto che questa maggioranza ha nei confronti del Consiglio. Ma torniamo all'atto politico di questa maggioranza, e cioè la loro relazione. I refusi sono davvero tanti, nel senso che in realtà è la relazione dell'amministrazione Cazzola, in cui per caso, in alcuni passaggi, è stata inserita qualche idea dell'amministrazione De Giuli. Incominciamo a vedere di cosa parlo. Tutta la parte relativa alla valutazione per ogni tributo dei cespiti imponibili, delle loro evoluzioni nel tempo, è la nostra dello scorso anno, dove si spiegava al Consiglio e ai cittadini la rivoluzione intervenuta con l'introduzione della IUC. Robbia vecchia, quindi, come se non bastasse, restano passaggi come: considerato che il Comune ha confermato le aliquote del 2013, i criteri di riparto del Fondo di Solidarietà per l'anno 14, eccetera, eccetera. Nel corso dell'anno 2013 sono state effettuate numero 15 segnalazioni. E ancora, dove si parla di Tari, si citano le delibere dell'anno scorso, della mia giunta, e non quelle approvate nel 2015. Dove si parla di imposta sulle pubbliche affissioni, si dice che il servizio fino al 31/12/2014 è stato affidato all'ICA. Visto che siamo a luglio, sarebbe stato carino sapere che cosa è stato fatto dopo. Dove si parla di TOSAP, si dice che nel 2014 sono confermate le tariffe. Dove si parla di addizionale IRPEF, per il 2014 rimane invariata. Dove si parla di valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti, eccetera, eccetera, viene ancora lasciata la frase dell'anno scorso, dove si dice che si era in attesa che il Ministero ci dicesse cosa succedeva per l'IMU e che nell'imminenza della scadenza del termine ultimo dei bilanci 2014 si è ritenuto di procedere con la sua approvazione a fine dell'osservanza del termine ultimo previsto dal legislatore, ma siamo nel 2015 e non c'entra niente con le date riportate. Dove si parla dei proventi cimiteriali, si dice che per il 2014 sono confermate. Dove si parla di valutazione delle entità delle risorse del credito, c'è la chicca, dove sottoscrivete che l'amministrazione ha deciso di non prevedere assunzione di mutui, e poi scopriamo che ci sono mutui per 1 milione. Poi c'è il programma dell'amministrazione, dove anche qua si fa riferimento a una delibera per il fabbisogno delle risorse del 2014 e non a quella vostra del 2015, dove si dice che verrà assunto un vigile in questo anno. Poi si va al programma del settore vigilanza, il quale dice che con le sue 5 unità l'assegnazione del personale vigilanza è completo, sparita l'assunzione. Relazione che descrive gli interventi del programma sport e ricreazione. È esattamente la nostra, del 2014, non è stata spostata neppure una virgola dall'assessore Marini, che addirittura nel programma 7 del turismo sposa totalmente la nostra idea di convenzionarsi con l'associazione Il Punto di Abbiategrasso e così con tutto il resto del nostro programma 2014. La valorizzazione dei prodotti del Ticino, i camperisti, il progetto del parco cicloturistico. Evito di leggervi tutto il pezzo per non annoiare il pubblico. Ho citato solo le cose più eclatanti, ma che dimostrano che gli assessori, non cito i consiglieri di maggioranza, non hanno minimamente letto la loro relazione programmatica e il sindaco l'ha firmata senza accorgersi delle panzane e dei refusi contenuti. Tralascio di citare le tabelle che per quanto riguarda le entrate sono ancora tutte datate 2012, 2013 e 2014 e per quanto riguarda le spese vedono tutta la colonna degli investimenti a zero, cosa che ovviamente non è. In tutta la relazione, che ripeto per la stragrande maggioranza dei suoi testi descrittivi è la nostra dello scorso anno, peraltro come la quasi totalità dei servizi dati ai cittadini, non c'è una parola sulla rivoluzione contabile avvenuta in questo anno, non c'è una parola a sostegno delle motivazioni che hanno prodotto l'aumento delle tasse e che a detta del revisore probabilmente aumenteranno ancora l'anno prossimo, e non c'è una parola su quanto di nuovo in servizi si vuole fare e che giustifichi appunto gli aumenti delle tasse, l'utilizzo degli oneri in parte corrente, insomma quello che si vorrebbe fare in questi prossimi 5 mesi. Il vuoto su tutta una serie di servizi esistenti o di nuova proposta di cui i consiglieri e i cittadini non trovano la minima traccia neanche del calcio balilla che ha cambiato la vita di molti motelli. Questa mia nota, che non entra ancora nel merito del bilancio, è per dire che questo menefreghismo nel produrre documenti veritieri dimostra come si voglia offendere il Consiglio Comunale ed i cittadini, approvando e pubblicando documenti che nulla hanno a che fare con la trasparenza e onestamente, oltre a dimostrare lo sfregio da parte della maggioranza, mi pare dimostri l'inconsistenza delle proposte progettuali di questa amministrazione, che forse sarà brava a organizzare le feste, ma quanto a capacità di motivare le sue scelte è pari a zero. Detto questo, e andando sui numeri, io non trovo assolutamente riscontro in quello che sia l'altra sera all'Assemblea, sia questa sera il consigliere Bertolazzi sostiene, l'assessore Bertolazzi, scusi, sostiene circa i tagli di 747.000 euro, perché sia l'anno scorso che quest'anno il procedimento tra tenuta dei versamenti IMU e riversamento al comune, a ragione lui, porta a un taglio di 156.000 euro da parte dello Stato, ma è identico all'anno scorso, cioè ci danno 156.000 euro in meno, ma il meccanismo è lo stesso. E c'è un altro, lui mette insieme il discorso del fondo di dubbia esigibilità, che non lo si può considerare un taglio, ma certamente è un onere e su questo gli do assolutamente ragione, perché mi sono ovviamente guardata le normative, è una bastonata per tutti i comuni che certamente incide molto. Ho un'altra perplessità molto grossa nelle cifre che vengono fuori dal bilancio e che anche in questo caso si rileva dalla relazione del revisore e non nella relazione del bilancio. Si citano 90.000 euro di trasferimenti da riversare allo Stato, dicendo che si tratta di soldi per il quale lo Stato non ha trovato, diciamo, capienza lo scorso anno. Io ho chiesto documentazione che comprovasse questa cifra, non mi è stata fornita e onestamente sono molto perplessa, nel senso che stampando ancora oggi dal sito del Ministero dell'Economia i dati del comune di Motta Visconti,
di questi teorici 90.000 che noi dovremmo restituire non c'è traccia. Detto ciò, per me, se esistono, perché ripeto, non ho avuto documentazione che mi dimostrassero da dove derivavano, trattandosi di un valore che doveva essere diciamo decurtato come il resto dei trasferimenti allo Stato dall'IMU del 2014, come ho detto in commissione, per me è un debito fuori bilancio, e come debito fuori bilancio io personalmente ritengo che sarebbe stato più giusto coprirlo con l'avanzo di bilancio anziché coprirlo con entrate correnti che ulteriormente appunto peggiorano la situazione delle spese del comune e che vengono coperte anche con le tasse di cui abbiamo parlato, dell'aumento delle tasse di cui abbiamo parlato prima. Per adesso direi che mi fermo.
Ci sono altri interventi che poi rispondiamo tutti insieme? Consigliere Morici.
Faccio direttamente il mio, così poi potete rispondere tutti insieme una volta sola, dai. Allora, come già detto dalla consigliere Cazzola, la relazione, vabbè, lasciamo stare. Ci sono delle domande che vorremmo riferire direttamente a ciascun assessore, ovviamente sono questioni politiche, non c'entrano le cifre, perché giustamente, come già ribadito agli uffici, abbiamo richiesto, in alcuni casi non ci sono stati forniti dei documenti compromanti le risposte che venivano date, ma tant'è. Allora,
prego mettere a verbale questa dichiarazione, per favore, segretario.
Assolutamente sì, per quanto riguarda i 90.000 euro richiesti dalla consigliera Cazzola, non ci è stata fornita la documentazione a cui faceva riferimento la dottoressa Franchi. Mettetela a verbale. L'ha specificato prima. Assessore Bertolazzi mi risponde dopo, visto che delle domande per lei ci sono. Le identifico, poi se volete la copia ovviamente per la risposta ve la lasciamo. Allora, per quanto riguarda domande del signor Sindaco, nel programma 8 viabilità si fa riferimento al censimento dei reclati stradali privati. Non è ben chiaro qual è l'intenzione dell'amministrazione, considerando che alcuni di essi hanno delle misure non idonee, quindi nelle relazioni si parla di questo censimento, ma non si è capito quello che volete fare. Trasferimento dell'area mercatale, promesso che a nostro parere vengono completamente sprecati 145.000 euro di soldi pubblici, indipendentemente da dove arrivino, in regione o comune, considerando i soldi già spesi dalla Giunta Bertolazzi per la sistemazione dell'area in via Togliatti, ben 277.000 euro nel 2002, e quindi il doppione di spesa che si è creato, non si è pensato fosse più consono inserire nel bando il rifacimento della facciata del vecchio Torchio, di sicuro più attinente all'attrattività turistica rispetto al mercato, nonostante la continua richiesta da parte della Fondazione per Leggere. Per quanto riguarda le domande all'assessore Passolungo, la prima, rispetto a quello che diceva prima, ha parlato di mensa scolastica per la scuola paritaria, vorremmo capire la motivazione. Parlava di diritto allo studio, considerato che nell'ultima commissione scuola non si è parlato di cifre in relazione ai progetti presentati per il 2015-2016, sembra sia stata stanziata la stessa cifra del 2014, sia per quanto riguarda le scuole pubbliche sia per quanto riguarda la scuola paritaria. Tuttavia il revisore parla di 10.000 euro in più trasferiti alla materna paritaria, non si capisce su che base. Sempre parlando della scuola materna paritaria dell'ente morale, si parla di convenzione ente morale della durata di un anno. Non si capisce come mai sia stata scelta questa durata. Per l'assessore Possi, nel sociale è sparito il riferimento a teleassistenza per anziani. C'è una dicitura in cui si dice che l'ADM, quindi l'assistenza domiciliare dei minori, verrà attivata solo se ci saranno le risorse. Considerando che dovrebbe essere obbligatorio, ci chiediamo la motivazione. I voucher non sono presenti nella relazione, anche se nella presentazione dell'altro giorno ne avete parlato, tuttavia non sono presenti. Si fa riferimento al microcredito come per il 2014, ma non sono presenti le cifre, sempre nella relazione, e vorremmo anche sapere che fine ha fatto l'appartamento di Via dei Gasperi, quello che era entrato nelle proprietà del comune e di cui poi non si è saputo più nulla. Non si fa più accenno al distretto commerciale Fiume Azzurro e alla collaborazione con Ascom, se non nella vostra presentazione orale. Sono stati eventualmente rendicontati i finanziamenti ad Ascom, dato che si parla solo di 2.000 euro per le luminarie nella vostra presentazione. Vorremmo sapere se sono gli unici finanziamenti o se ce ne sono altro, considerato che quest'anno c'è stata la nascita di una nuova associazione commercianti, ma non è stata inserita nella relazione, quindi non si sa se sono stati previsti finanziamenti, e nelle relazioni non se ne parla, né se sono stati previsti né per quanto. Per quanto riguarda l'assessore Marini, nella relazione non si cita la convenzione ARPOL, considerando che l'abbiamo approvata, non capiamo la motivazione per cui non è stata inserita. Per quanto riguarda la videosorveglianza, si dice ancora una volta che si sta portando avanti, doveva essere appunto l'impresa della vostra legislatura, ma dopo un anno è ancora incompleto, nonostante i 60.000 euro bloccati che potevano essere utilizzati diversamente, non riusciamo a capire a che punto sia. Per quanto riguarda lo sport, si fa riferimento a dei trasferimenti generali, ma considerando il recente reclamo del presidente della Mottese, volevamo sapere se avete previsto trasferimenti per questa associazione ed eventualmente ad altre. Per quanto riguarda l'assessore Bertolazzi, ovviamente per il suo ruolo dobbiamo parlare di cifre. Vorremmo sapere come mai si dà già per scontato, e facciamo riferimento all'accusa negli anni passati di fare bilanci non veritieri per le previsioni degli oneri di urbanizzazione, non riusciamo a capire come possiate dare per scontato il trasferimento di 4 milioni di euro dalla regione per il 2016, considerando che nella comunicazione della regione si parla di 2016-2017, quindi non è ancora stato definito, e come mai preventiviate un mutuo di 1 milione di euro per il 2016, considerando che nella relazione, nel paragrafo precedente si dice che nel triennio 2014-2016 non verranno attivati mutui. Nelle entrate sono presenti 88.500 euro di FRISL dalla regione, pensavamo fossero trasferimenti a fondo perduto, evidentemente ci siamo sbagliati, e nelle entrate sono presenti dei rimborsi direttamente dalla BEI di 24.500 euro, dei rimborsi dell'utenza RSA di 48.500 euro, il rimborso del centro polisportivo per 22.000 euro, e volevamo capire come mai ci rimborsano questi soldi. Punto, se volete la copia, così potete rispondere punto per punto. Sono richieste politiche, non sono richieste tecniche.
Ringrazio consigliere Morici. Ci sono altre richieste? Nessuno chiede la parola? Andiamo con le risposte. Vabbè, due qualcosa, visto che aveva iniziato con me, dopo parlava del censimento dei reliquati stradali, cioè questa è una situazione che purtroppo da tempo esiste morta. Ci sono degli espropri che sono stati fatti per fare nuove strade, ci sono nuove strade fatte senza che sia stata regolarizzata la cessione all'amministrazione comunale. Si vorrebbe iniziare a fare un censimento per vedere e sistemare queste situazioni. Queste situazioni naturalmente rappresentano un costo, almeno rappresentavano fino a ieri un grosso costo, perché c'erano anche delle spese notarili da sopportare. Oggi probabilmente le spese notarili le possiamo bypassare. Esiste però una spesa di frazionamento, per cui intanto dovremo fare un censimento per capire la reale situazione. Faccio un esempio, è più eclatante di tutti, la via De Gasperi, no? Via De Gasperi, che è stata fatta negli anni 70 con un'occupazione magari temporanea o definitiva, ma non è mai stata regolarizzata. Alcune aree sono state occupate ma non sono state regolarizzate, quindi sono dei reliquati che praticamente vanno comunque sistemati, perché risultano ancora in capo al cittadino, al confinante, ma di fatto esiste una strada comunale. Ma come questa situazione ce ne sono tante a Motta, per cui l'obiettivo è quello di cercare di intervenire per sistemare questa situazione. Riguardo all'area mercatale, l'area mercatale, abbiamo già detto in passato, cioè la via laterale di via Togliatti non è sufficiente per ospitare tutto il mercato, è vero, è stato fatto parzialmente un intervento, è stato fatto parzialmente un intervento a suo tempo nella realizzazione del primo piano di lottizzazione, doveva continuare con il secondo piano di lottizzazione che non è andato a buon fine, per cui è rimasto lì e sospeso. È comunque stato realizzato un parcheggio che viene comunque utilizzato a mo' di parcheggio, è stata recentemente messa anche la casa dell'acqua, ci sono i servizi igienici e vedremo anche di farli funzionare. Quindi comunque è un'area attrezzata che non può soddisfare le esigenze del mercato attualmente, e quindi non è possibile trasferire il mercato da quella parte. L'esigenza di trasferire il mercato al centro è risaputo, cioè lo vogliono i cittadini, lo vogliono i commercianti, lo vogliono un po' tutti, perché il centro è il mercoledì mattina, da quando non c'è più la scuola, da quando ci sono queste situazioni, praticamente è rimasto un paese quasi deserto, no? Il fatto di rivitalizzarlo, di riportare in centro il mercato, che essendo appunto in centro può essere comodo a tutte le persone, soprattutto anziane, che abitano in una parte o dall'altra del paese, quindi non devono più fare dei chilometri per recarsi al mercato, è sicuramente una cosa positiva. Tutti quei costi che si parlava prima non è che sono finalizzati solo e soltanto per l'area mercatale. Si prende l'occasione per l'area mercatale per risistemare la pavimentazione del parcheggio, che è sotto gli occhi di tutti, no? La sistemazione del parcheggio Leonardo da Vinci, che purtroppo è piuttosto dissestata, quindi va nell'occasione, verranno sì poste le reti tecnologiche per il mercato, ma verrà naturalmente risistemata tutta l'area. Quindi l'investimento non deve solo vedersi finalizzato solo all'area mercatale. Ne approfittiamo, visto che ci sono dei contributi da parte del distretto, della regione, che al nostro distretto aveva assegnato 360.000 euro, per Motta Visconti ne ha assegnati 80.500, utilizziamo questi fondi per sistemare anche una zona del centro che ci teniamo venga sistemata. Naturalmente insieme a questa zona verrà sistemata anche la via Papa Giovanni, contiamo con un ribasso d'asta, insomma di fare vari interventi per cercare di sistemare un pochettino il centro, che insieme al sagrato che verrà rifatto potrà dare un punto di qualificazione anche al nostro paese. L'appartamento di via De Gasperi, non, cioè, anche se poteva sembrare una bella cosa, di fatto ci siamo portati a casa alla mozza di Zumpendisi, no? Perché? perché di fatto non possiamo affittarlo a chi vogliamo, non possiamo venderlo, dovremmo utilizzarlo solo per fini sociali. Per sistemare quell'appartamento occorrono dai 40 ai 50, forse 60 mila euro, perché i serramenti sono andati, i pavimenti sono da rifare, non so che cosa potremmo trovare come rete, come servizi interni, cioè impianto elettrico sicuramente non a norme. Questo appartamento è lì chiuso dal 1999, data in cui è deceduto il proprietario, e quindi mettere mano a quell'appartamento lì non è una cosa semplice. Se consideriamo poi che non possiamo affittarlo, non possiamo venderlo, questo si aggiunge il fatto che, come ho detto prima, siamo portacampe indisi. Non so se poi penso che la Rossa riesca a tradurlo. E per quanto riguarda la videosorveglianza, è in fase di ultimazione, e purtroppo i tempi, lo dicevamo prima, tra gara, una cosa e l'altra, cioè, si sono dilungati molto, però contiamo di poter entrare brevemente in, farlo entrare brevemente in funzione. Non so se avevo altre cose che riguardavano me, no, penso proprio di no. La sistemazione di via Togliatti. No, niente. Vabbè, credo di aver risposto per quel che mi riguarda alle domande. Non voglio entrare dopo un parlo Bertolazzi. Per quanto riguarda le tariffe, te lo lascio. Sì, beh, d'accordo, non ne hanno parlato. Vabbè, questo è chiaro che lo sanno anche loro, che c'è anche sono altri interventi da fare nel progetto del DAT. Per quanto riguarda, dicevamo prima, le tariffe, abbiamo detto prima che venivano confermate chiaramente le tariffe della giunta Cazzola. Credo che sia stato un successo, nel senso di non dover ritoccare sugli interventi sul sociale, ma di mantenere comunque quelle tariffe che erano state stabilite lo scorso anno e che continuiamo naturalmente a mantenere. No? Niente. Comunque lascio la parola all'assessore Bertolazzi. Aggiungo che per quanto riguarda l'ICA, sì, era scaduto l'appalto al 31/12/2014, abbiamo fatto una proroga, siamo in attesa di espletare la gara per rinnovare l'assegnazione per il recupero dei nostri crediti, però nel frattempo sta lavorando ancora l'ICA. Il mutuo di un milione non è un mutuo di un milione, è stato previsto nel 2017, non è che non è un mutuo di un milione, è previsto di poter contrarre un mutuo di un milione nel momento in cui ci arrivano i 4 milioni dalla regione. Nel 2016 infatti siamo stati nell'elenco della regione, siamo stati rinviati come finanziamento nel 2016, quindi nel 2016 è stato iscritto questo mutuo che lei mi insegna, signora Cazzola, si può benissimo ampliare, cancellare, modificare in qualsiasi momento, no? Quindi evidentemente bisogna prevederlo, perché altrimenti se ci vengono assegnati 4 milioni di euro non possiamo completare l'opera, quindi l'abbiamo scritto. Quest'opera, se verrà assegnato il contributo, andrà avanti; se non viene assegnato il contributo ci penseremo, verrà modificato, verrà ampliato, verrà ridotto, non lo so cosa ne faremo. Intanto c'è e ci rimane. Assessore Bertolazzi.
Rispetto alla questione dei mutui ha giustamente risposto il sindaco. Per quanto riguarda il discorso del contributo regionale, sono all'interno del distretto per il turismo, quindi sono comunque trasferimenti a fondo perso, e mi riservo di verificare la risposta 3, e questo permettetemelo, io umilmente vi chiedo di lasciarmi il tempo di verificare, vi farò pervenire la risposta rispetto al rimborso BEI sul centro polisportivo e la residenza della casa di riposo. Questo intervento BEI non è soltanto, come abbiamo detto, sul centro polisportivo e sulla casa di riposo, ma investe anche la sede comunale,
l'asilo nido
e il vecchio socio. Per cui questa risposta, che in questo momento mi trovo impreparato, vi darò una risposta scritta il più in tempi brevi. No, non lo so, perché umilmente posso anche non sapere una cosa, ok? Sono rimborsi BEI, quindi il discorso del progetto evolve, 48.500 per la casa di riposo e 22.000 per il centro polisportivo. La verifica non...
Assessore Marini.
Sì, vorrei dire due cosettine per quanto riguarda le associazioni. Purtroppo anche per quest'anno non ci sono dei fondi. Per quanto riguarda l'ARPOL, è già operativa, certo, e ha già collaborato in manifestazioni sul territorio. E poi ringrazio il sindaco per aver elencato il discorso della videosorveglianza. Grazie.
Assessore Passolungo, il tempo di leggere di rileggere le domande.
Difficoltà a interpretare la domanda, non riesco a capire. Allora, diritto allo studio. Considerato che nella commissione scuola non si è parlato di cifre in relazione a tutti i progetti presentati, sembra sia stata stanziata la stessa cifra per i progetti delle scuole pubbliche e per la scuola paritaria. Su che base il revisore parla di 10.000 euro alla materna paritaria? Certo, nella commissione scuola non si è parlato di cifre perché i progetti che vanno a essere in atto da settembre in avanti cadono sull'anno scolastico 2015-2016. Devono essere ancora definiti a settembre perché alcuni erano in forse. Nel bilancio è stata data una cifra. Nel nostro bilancio sono stati stanziati 9.800 euro in base a quello che poteva essere la risposta alla richiesta di questi progetti. Per quanto riguarda il revisore che parla di 10.000 euro alla materna paritaria, nel nostro bilancio abbiamo preventivato una determinata cifra che viene stanziata appunto per la scuola paritaria. La convenzione dell'ente morale, come mai si parla della durata di un anno? Questa è quanto sarà approvata la nuova convenzione. La convenzione scade a fine agosto, la rinnoviamo a settembre, siamo in fase di elaborazione. Per quanto riguarda, l'assessore ha parlato di mensa scolastica per la scuola paritaria, come mai? Non mi sembra di aver detto ciò, ho letto, allora mi sono sbagliata, mi correggo, ripeto, il servizio di mensa scolastica è dato all'infanzia statale, alla primaria, alla secondaria, per gli insegnanti e per i dipendenti comunali che ne fanno richiesta. No, non c'è.
Teniamo a ritornare la registrazione, parlava di paritaria, è un refuso per carità, nelle domande l'abbiamo inserito. Riferito al diretto allo studio, per completare, forse mi sono espresso male, sono state preventivate le stesse cifre del 2014, quindi è stata inserita la stessa cosa. Però nella sua relazione il revisore parla di 10.000 euro date all'ente morale senza, in più, senza spiegare la motivazione, quindi non si capisce se è nel diritto allo studio per qualche progetto o se è riferito a qualcos'altro. E questa è la domanda.
Vabbè, ci faremo premura di chiedere il giorno dei conti, non lo so, cioè se lui l'ha inserito, non lo so.
Allora, se posso...
Dov'è che l'avete trovato, scusate?
Se posso fare un chiarimento? Se posso fare un chiarimento...
Ma no, anche se li leggo non è che posso tenerli tutti a mente, cioè voglio dire, questo qui è il bilancio, no? Se avessi la capacità, neanche Pico de, non mi chiamo Pico della Mirandola, perché se mi chiamassi Pico della Mirandola non ero qua, probabilmente ero a qualche spettacolo televisivo a guadagnare soldi. Sì, lo so. Vabbè, allora siamo esseri umani, ci sbagliamo, eh.
Se posso intervenire tentando di chiarire questa diatriba che fa riferimento anche al discorso di un'eventuale convenzione di un anno. La commissione con la scuola materna paritaria è in scadenza, si stanno valutando diverse ipotesi che poi verranno comunque portate chiaramente in consiglio comunale. L'ipotesi è quella di prolungare di un anno la convenzione così come è stabilita adesso e verificare eventualmente tutte quelle problematiche per le quali l'amministrazione comunale potrà intervenire con un supporto e un sostegno anche finanziario ed economico maggiore, e in questo senso si colloca quella cifra esposta dal revisore, perché noi siamo assolutamente convinti e coscienti, l'abbiamo sempre sostenuto, dell'importanza della presenza della scuola paritaria sul territorio. Importanza non soltanto a livello di libertà di educazione, su questo ne siamo assolutamente convinti, ma anche perché di fatto la presenza della scuola materna paritaria sul territorio ci risolve un problema non indifferente, che è quello famoso per i quali sono state fatte anche delle azioni rispetto al provveditorato e al Ministero, cioè oggi come oggi, se la scuola paritaria dovesse chiudere i battenti, probabilmente qualcuno ne sarà felice. Rispetto alla scuola paritaria non felice, qualcuno ne sarà felice per l'azione di demolizione che è stata portata avanti. Noi invece ne saremmo veramente preoccupati, perché vorrebbe dire avere a spasso più di 60 bambini. È lo stesso problema che si è posto in questi giorni rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale. Teoricamente è una bellissima idea, praticamente ci chiediamo dove andranno a finire quelle centinaia di migliaia di bambini che oggi possono avere una educazione e una formazione nelle scuole materie parificate. Quindi il discorso della scuola materna è chiaramente in questo senso qui, credo di aver dato una risposta completa rispetto alle richieste fatte.
Assessore Bertolossi.
Allora, riguardo all'associazione commercianti, non avete letto niente, stiamo collaborando sia con l'associazione commercianti mottese sia con l'ASCOM di Abbiategrasso, collaboriamo con tutte e due le associazioni, perché alcuni commercianti sono iscritti in questa e altri nell'altra associazione. Per i voucher sociali non è stato nominato niente nel settore sociale, ma sono attivi, li abbiamo messi nel bilancio. Dopo l'approvazione del bilancio sarà espletata la procedura per poter partecipare a questi voucher. Il regolamento sì, è già stato fatto, l'avevamo portato in consiglio comunale, quindi saranno attivi dopo questa approvazione del bilancio. Per la teleassistenza anziani era fornita tramite la provincia di Milano. La provincia di Milano, come sappiamo tutti, non c'è più e non si sa a chi sono stati trasferiti. La città metropolitana non ci ha dato ancora disponibilità, quindi rimane in sospeso. Per l'assistenza domiciliare ai minori viene sicuramente proseguita tranquillamente, come è stato fatto. Non c'è scritto così, ma sarà fatta. Penso di aver risposto a tutto quello che mi ha chiesto.
Distretto commerciale?
Distretto commerciale Fiume Azzurro è fermo perché era stato fatto tramite un finanziamento della Regione Lombardia, fondi per questo non ne sono più arrivati. Hanno fatto questi nuovi progetti dei distretti dell'attrattività turistica e tutti i comuni che facevano parte del distretto del Fiume Azzurro ci siamo riuniti e abbiamo partecipato ai distretti dell'attrattività turistica.
Ci sono altri interventi?
Mi limito a qualche replica. Allora, per quanto riguarda l'appartamento di Via De Gasperi, non mi risulta che non possa essere affittato, certamente ha finalità sociali, tant'è che si era ragionato anche con la Caritas per una gestione insieme, coadiuvati da loro, quindi poi per carità se ci sono interventi onerosi da fare per renderlo abitabile, e questo ovviamente è una cosa che non sono in grado di sapere, lei lo sta dicendo, però anche questo fa parte delle cose che sono state completamente omesse nella relazione. Per quanto riguarda il progetto BEI, al di là del fatto che l'assessore non sia in grado in questo momento di motivare alcune cifre, credo che anche questo, magari anche riconoscendo il valore a noi, era una situazione importante, perché proprio grazie a quell'accordo del patto dei sindaci che noi abbiamo fatto, la Comunità Europea va a fare interventi sugli edifici di proprietà pubblica per oltre 600.000 euro senza che al comune costi una lira, e poi l'assessore lo scoprirà, quelle cifre significano un ritorno economico positivo per il bilancio del comune, quindi sicuramente anche questa era una cosa, visto che sta andando a regime dopo un po' di vicissitudini, perché la ESCO ci ha messo un po' a partire, era una delle cose che secondo me era interessante far sapere ai cittadini.
Non ho capito.
Vabbè, come mai non rispondono sulla relazione? Cosa vuoi che rispondano? Mi preme sottolineare al sindaco, che l'ho capito benissimo, che fate il mutuo se avrete i soldi della regione, come peraltro tutte le spese in conto capitale si fanno se i soldi ci sono e non solo se si sognano. Ci tenevo a sottolineare che lei ha firmato una relazione dove dichiara che non fa mutui, c'è quella piccola contraddizione, ma fa parte di tutte le cose contenute in quella relazione che non stanno in piedi.
Non facciamo mutui quest'anno, non nel triennio. Allora, riguardo...
No, se posso ritornare un attimino lì, l'accenno al discorso del risparmio rispetto alle utenze dovuto agli interventi delle Volvi, quindi della BEI, se è stata attenta, io l'ho accennato nella mia relazione, al limite se lo vado a rileggere. È chiaro che, ripeto, in questo momento non ho la la risposta precisa, gliele farò avere, ma è chiaro che si può riferire anche a quello. Chiedo, ripeto, umanamente venia di questo e mi farò sicuramente carico di dare la risposta precisa rispetto a questa domanda.
Mi scusi, non voglio assolutamente far polemica, io ho solo sottolineato quante cose, anche positive, perché come al solito c'è anche il buono, non condividiamo tutto, ma ci sono sicuramente anche che mancano nella relazione. Cioè, io insisto sul fatto che siete vergognosamente disattenti non solo nei confronti del Consiglio Comunale, ma nei confronti dei cittadini che hanno diritto di leggere in questo documento che viene pubblicato quelle che è la vostra politica. Non l'avete fatto, questa è la vergogna che vi sto contestando, che avete fatto copia e incolla senza neanche capire cosa incollavate, omettendo cose importanti, perché i voucher non è una cosa di poco conto, no? E non ce n'è menzione in tutta la relazione. Allora l'assessore competente non ha voglia di dire ai cittadini, è come la storia dei pannoloni, ma glielo vogliamo dire ai cittadini cosa fate o no? O resta un segreto nelle stanze?
No, anche perché le loro relazioni erano perfette, purtroppo non si traducevano in realtà. Magari le nostre sono un po' imprecise, però le cose le facciamo. La differenza sostanzialmente è questa. Questa è la differenza.
Va bene, va bene. Va bene. Va bene, va bene. No, riguardo l'accenno che è stato fatto dell'appartamento. Riguardo l'accenno dell'appartamento, no? Onestamente, cioè obiettivamente, un appartamento che è chiuso dal 1999 evidentemente richiede un certo intervento. Noi siamo potuti entrare, sono entrato anch'io in questo appartamento soltanto dopo aver preso possesso. Allora, diciamo che è un bel appartamento, perché sono 165 metri quadri su due piani. Andare ad affittarlo a persone che economicamente non si trovano in condizioni molto buone, non credo che abbiano la capacità di affittarlo una famiglia bisognosa, abbia la possibilità di affittare un appartamento di 165 metri quadri su due piani, con doppi servizi e quant'altro. I serramenti fanno fatica a chiudersi, no? Perché ormai si sono stortati tutti, sono in legno. Il pavimento ve lo lascio immaginare che cosa c'era. Naturalmente l'impianto elettrico, essendo un'abitazione questa risalente agli anni 70, non poteva essere in ordine e non può essere in ordine. Non c'è l'acqua, per cui non ho potuto provare lo sciacquone e quant'altro, la doccia, ma mi posso immaginare le tubazioni che sono lì da oltre 16 anni, che cosa possono avere. Quindi evidentemente lo stato attuale non si può mandare dentro nessuno, e se anche si potesse mandare dentro qualcuno, sempre che appunto bisogna spendere dei soldi per riattivarlo nel modo naturalmente a norme, è un grosso problema, perché con i soldi che abbiamo in amministrazione non è che si possa fare molto. Certo, bisognerebbe trovare un'associazione, come si diceva prima, eventualmente Caritas o roba del genere, se ne faccia a carico, però la Caritas dice sì, prima me lo metti a posto, poi io casomai ci metto dentro delle persone e vi pagherò l'affitto. Quindi anche questo è un problema che dovremo prima o poi affrontare, non so ancora in che modo. Ce lo siamo trovati recentemente e vedremo un po' di risolvere anche questo. Altri interventi?
Io.
Assessore Passolungo.
Non accetto accuse gratuite, Io ho illustrato la relazione sta dentro al CD che vi è stato consegnato, pertanto ribadisco quella che ho illustrato, quella di cui ho parlato è la relazione che è stata presentata a tutti i consiglieri. Accuse gratuite non ne voglio, sono qui per lavorare. In questo anno sono stati previsti determinati lavori, determinati interventi per quanto riguarda la pubblica istruzione e la cultura, e questo è ciò che si esprime nella relazione. Grazie.
Grazie, assessore. Consigliere Belloni.
Nessuno ha fatto accuse, semplicemente il CD che ci è stato consegnato è stato superato da un'altra delibera di giunta che rettificava la relazione, di conseguenza era sbagliata. Le domande erano proprio in funzione, come mai non sono state inserite nella relazione alcune cose. È legittimo anche non rispondere, prendiamo atto, nessuno sta accusando, è la realtà, è la verità che voi avete pubblicato, e noi stiamo dicendo era sbagliata la prima volta, è stata rettificata sbagliando ancora, omettendo alcune cose, abbiamo chiesto come mai, nessuno vuol darci spiegazioni, prendiamo atto, non è che ci facciamo chissà che cosa, è un dato di fatto che il Consiglio Comunale deve, è il ruolo del consigliere chiedere, è il ruolo dell'assessore dare risposte, se vuole essere gentile, se no non è un problema, prendiamo atto, grazie.
Mi sembra che l'assessore abbia dato la risposta e quindi va bene. Sì, ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto. Ci sono delle dichiarazioni di voto?
Allora, la mia dichiarazione di voto, che chiaramente sarà contraria a questo bilancio. Allora, lo motivo con queste considerazioni. La cosa evidente è innanzitutto il fatto che non vi siate accorti che nelle relazioni, cioè, c'erano delle leggerezze, delle inesattezze, scusatemi, o refusi. L'assessore Bertolazzi ha detto che noi facevamo delle relazioni perfette, l'ha confermato perché l'avete presa tale e quale la nostra. Ok, perfetto, benissimo. Altra cosa, io penso che, mio modesto parere, poi possa essere smentita, che il ruolo dell'amministratore è, a prescindere che si tratti di tecnico o politico, e non può prescindere appunto dalla conoscenza degli atti che si portano e si propongono in consiglio e su cui si pretende l'accettazione. La conoscenza dei contenuti degli atti che si portano in consiglio dovrebbe essere quantomeno l'assodato che dovesse conoscere i contenuti. Poi mi riferisco un attimo alla relazione dell'assessore Marini. È dovuto, perché il paese non ha iniziato a vivere con voi, viveva già con noi. Okay? Le feste che avete fatto, oltretutto, una piccola premessa, qui stiamo parlando del bilancio previsionale. Lei ha fatto semplicemente un abbiamo fatto. Quindi sembrava che parlasse di un bilancio consuntivo, primo. L'altra cosa, la festa di primavera, la festa delle ciliegie, la sagra del fungo porcino, la sagra padronale, c'erano anche quando eravamo noi in amministrazione, quindi non avete inventato nulla, e il paese ha sempre vissuto, anche quando c'eravamo noi, mi spiace. Confermo il mio voto contrario a questo bilancio.
Ringrazio l'assessore Bonfanti, scusate, il consigliere Bonfanti. Ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
Sì, al di là appunto della relazione
su cui stendiamo il velo pietoso e sulla mancanza di informazioni che c'era all'interno di questa relazione, resta il fatto che ci sono da un lato delle perplessità su alcune cifre che non ci convincono assolutamente e ritorno sul discorso di quei 90.000 che mi lasciano molto perplessi. Dall'altro ci sono sicuramente delle scelte come quella dello spostamento del mercato che sono assolutamente fuori luogo secondo noi, sempre secondo quelle che sono le priorità che noi riteniamo per il Paese, come abbiamo contestato l'anno scorso che la priorità fossero le telecamere che un anno dopo non ci sono ancora. In questo momento, come diceva Morici, avendo dei soldi dal parte della regione per quella che è l'attrattività turistica, definire la vendita delle mutande o dei pomodori attrattività turistica una volta alla settimana mi sembra, come dire, un azzardo, mentre sicuramente investire per rimettere un po' a posto il vecchio Torchio, che è una chicca di cui dobbiamo essere fierissimi, riteniamo che sia sarebbe stata una priorità assolutamente prioritaria. Dopodiché, ripeto, la scelta del dover aumentare le tasse certamente in parte è dovuta al discorso dei tagli, ce ne rendiamo conto perché l'abbiamo vissuta. Non avendo potuto leggere tutta una serie di informazioni, non siamo assolutamente in grado di valutare se voi avete fatto la valutazione su possibilità di risparmi per incidere il meno possibile sulle tasche dei cittadini motesi. Anche questo, se ci avesse fornito dei dati, forse la nostra valutazione avrebbe potuto essere diversa. In questa condizione di assoluta non conoscenza dettagliata, non aver potuto analizzare le cose, non aver avuto determinate risposte e non condividendo certamente alcune spese di investimento, il nostro voto non può che essere contrario.
Ringrazio consigliere Cazzola. Altri interventi? La dichiarazione di voto, siamo, no, scusate, intervento, dichiarazione di voto. Consigliere Conti.
Io voterò ovviamente favorevole al bilancio previsionale, indipendentemente poi da come sono stati sviscerati ovviamente i dati numerici, che è proprio la parte più tecnica, ma proprio anche per le scelte che sono state fatte, più volte condivise, e per tutto il lavoro che ovviamente è stato fatto da parte del gruppo e da parte soprattutto anche del nostro assessore al bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Conti. Ci sono altre dichiarazioni? Assessore Passolungo.
Sicuramente favorevole a questo bilancio, è il primo bilancio al quale partecipo attivamente. Ho visto tanta forza di volontà, energia, a prescindere da quelli che fossero i conti, se tornavano oppure no. A malincuore abbiamo aumentato le tasse e sicuramente speriamo che nel futuro le cose possono cambiare e non andare più a incidere nelle tasche dei cittadini mottesi. Pertanto favorevole al bilancio 2015.
Grazie assessore Passolungo. Altri interventi? Sì, dichiarazione di voto, scusate. Consigliere Maggi.
Io è chiaro che a quanto pare abbiamo ancora da imparare a livello formale, evidentemente la relazione non era adeguata e ci sono state parecchie imprecisioni.
Così è stato affermato, dopo andremo a verificarlo.
È chiaro anche però che diciamo, dal punto di vista politico non è che si cioè, io non sono d'accordo sulla questione che vengono fatte tutte queste questioni relative al nostro indirizzo politico, ma poi fatto proprio da voi, persone che fanno pagare una rotonda 400.000 euro, espropriano
per favore, silenzio, per favore. Puoi continuare, Maggi.
Autorizzano un piano integrato di intervento di fianco alla Tamix Color, gonfiano bilanci dal 2008 al 2014 con oneri di urbanizzazione che vanno da 1.200.000, poi ne vengono incassati estremamente meno, cioè, quindi allora dal punto di vista formale è vero, ci possono essere delle imprecisioni, noi andremo a verificare il tutto. Però dal punto di vista politico io penso che in 10 anni voi avete mantenuto questo paese immobile. Immobile la gente poi l'ha fatto, che cosa ha fatto?
Prego il pubblico, per favore.
L'architetto prestato alla politica, come lo definisce il vostro giornale, non si sarebbe mai sognato di fare gli interventi che avete fatto voi. Ora noi ci troviamo un mostro di fianco alla Tamix Color, ricordatevelo. È vero che sono questioni che non dipendono da questo Consiglio Comunale, come ho detto prima, ma sono questioni di carattere politico. Dare l'opportunità per fare cassa, per prendere gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione di fianco alla Tamix Color è veramente una cosa abominevole. E voi questo ve lo tirerete per diversi e diversi anni. È facile parlare dal pubblico. Io per favore non ho interrotto nessuno e prego che il pubblico stia in silenzio, e chiedo anche che il sindaco lo... Quindi anche per questo io sono convinto e favorevole che questa giunta, che questo consiglio comunale farà bene per i prossimi anni e attuerà il suo indirizzo politico, differentemente da quello che avete fatto voi per 10 anni.
Grazie consigliere Maggi. Belloni è già fatto.
No.
Dichiarazione di voto. Scusa. Prego. Prego il consigliere Belloni.
Per carità, io, dato che non dico balle, vorrei rettificare quanto ha detto il vostro capogruppo, che insiste su questa cosa. È una falsità, e lo sfido a denunciarmi, dire che è il contrario. È una falsità perché è un bugiardo uno che ammette, che dichiara in consiglio comunale, solo dei bugiardi possono dichiarare in consiglio comunale, che la rotatoria è costata 408.000 euro. Perché posso capire che una forza politica esca con i manifesti e in effetti non mi dà fastidio, stanno facendo politica, si dà della cattiva informazione, ma è il gesto politico, e davvero leggere il manifesto non mi turba. Mi turba il consigliere, il capogruppo, l'architetto che in consiglio comunale dice delle falsità su... Stia in silenzio, per favore.
Sono io che deve dire se deve stare in silenzio.
Sì, ma anch'io lo dico, visto che lei non lo
per
fa.
Favore,
visto che lei
per favore,
fa.
Consigliere Maggi, sta in silenzio.
Mi interrompe poi per
non un devi chilo. Interrompere il consigliere.
E devo per forza riprendere dalle falsità, perché la rotatoria sa benissimo, perché nell'ultimo consiglio comunale il sindaco, parlando della rinegoziazione dei mutui, aveva chiarito il costo della rotatoria. Basta, lì non voglio più entrarci. Piano integrato Tamix Color, piano integrato non era Tamix Color, aveva un'altra definizione, architetto. È importante, architetto, che un atto che è allegato al bilancio sia corretto, e l'atto politico viene rettificato dalla giunta, non viene divulgato, non viene comunicato ai consiglieri, i consiglieri lo apprendono dal sito, per fortuna i consiglieri hanno voglia di perdere tempo, andarsi a guardare il sito, nessuno si è degnato di fare avere la rettifica ai consiglieri, perché chi se ne frega, andiamo in consiglio e lo facciamo presente che è sbagliato.
Neanche
quello, perché state dicendo che non è così. È un documento sbagliato, non l'atto politico, il documento sbagliato. L'atto politico non entro nel merito, sono scelte vostre.
Per favore, non facciamo il dialogo, lasciamo.
No, no, posso star qua a spiegare al consigliere che cos'è la politica e cos'è nella politica. Non sto discutendo l'atto politico, sto discutendo che il documento è sbagliato, è stato rettificato, è stato rifiutato. Lo so che la sto annoiando, per carità, se vogliamo parlare di altro, parliamo di altro, il sindaco ci autorizza, parliamo di altre cose, non lo so, di pesca, di calcio. Non lo so, capisco che lei è annoiato, ha fatto la sua sparata, va via soddisfatto ed è orgoglioso di quello che ha detto. Lo racconterà fuori, utilizzerà Facebook, ci sarà qualche scagnozzo che manderà in giro le solite cose, l'abbiamo letta in più salse, però il fatto che non si vuole capire una cosa e si continua a ribadirla, è per questo che noi siamo costretti a votare contro, per le vostre bugie e per la vostra incapacità di produrre documenti corretti. Questa è la motivazione. E non vado oltre. Naturalmente è chiaro che il mio voto è contrario.
Ringrazio il consigliere Belloni e vorrei una volta per tutte fare chiarezza su chi dice il falso e chi dice il vero. Troppo spesso il consigliere Belloni insinua che io racconto balle o che il consigliere Maggi dice il falso. Allora vi leggo, perché già nel 2007 io ho fatto un'interrogazione all'allora sindaco Cazzola, vi leggo il quadro economico, lavori da realizzare, rotatoria e pista ciclabile. Importo dei lavori 312.261,25. Oneri per la sicurezza 21.227,12, totale 333.488,37, IVA sui lavori 20%, 66.697,67, incentivo a spese per la progettazione 2%, 4.995,8, direzioni e lavori, coordinamento e sicurezza 19.211,86, contributo autorità di vigilanza e lavori pubblici 150 euro, allacciamento Amaga 844,30, spostamento cabina Enel 32.442,10, incarico accatastamento cabina Enel 1.1524,00, lavori in economia 2.538,63, somme a disposizione 0, fondo per accordo bonario 0, il totale complessivo 461.000 euro 592,1. Adesso ne ho piene le scatole. Ok? Favore, silenzio! 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 Lei è maleducato, perché interviene quando non deve intervenire. Chiede la parola e se sarà possibile sarà data. In questo momento qui la parola non le può essere data. Quindi il falso non sono io, il falso non è Maggi, il falso non è Arcioni, il falso non è Conti, il falso non è Marini, il falso non è Bertolazzi, non lo è Fasciolungo e non lo è Possi. Probabilmente il falso in questa stanza è qualcun altro, ok? Quindi che racconta balla, che racconta frottole e che mente. Mente sapendo di mentire, perché questi sono conti non fatti da noi, ma fatti dalla giunta Cazzola. Ecco, io credo, spero di non dover più ritornare su questo argomento, per favore, perché sono anni che viene detto. Quindi basta. Ne ho veramente piene i marroni, no? Ok, per favore, quindi, francesismo, dire che ha pieni i marroni, quelli marron glacé, non quelli. Allora, a questo punto chiedo se ci sono altre dichiarazioni di voto. Assessore Bertolazzi.
Vabbè, io voterò a favore di questo bilancio, perché forse negli ultimi 10 anni è uno dei bilanci più veritieri. Non abbiamo voluto, come ho detto, inserire voli pindarici e fare promesse da marinaio.
magari siamo carenti nella produzione di documenti, però non ci siamo mai permessi, non ci permetteremo mai di mettere 2.292.000 previsione di oneri di urbanizzazione per portarne a casa 521, oppure 1.797.000 di opere di urbanizzazione nel 2010 per portarne a casa 214, oppure 2.292.000 nel 2009 per portarne a casa 521, oppure 607.000 nel 2012 per portarne a casa 423 e 577.000 nel 2014 per portarne a casa 540. Questo era il bilancio fatto dai geni, dai professionisti del bilancio. Sì? Sì, il tesoretto, certo.
Lo tesoretto, sì.
Abbiamo trovato il tesoretto.
Tesoretto nascosto però, ma molto nascosto.
Lo ripeto, forse per la prima volta è un bilancio che è veritiero, a differenza di 6 anni nei quali le cifre venivano messe. Allora è come se io decidessi di comprare la tenuta di Giorcunei sul Lago Maggiore e poi mi accorgo che porto a casa 1500 euro al mese di stipendio. È stata la stessa cosa, è stata la stessa cosa. D'altra parte, se la signora Cazzola e i consiglieri comunali di minoranza hanno avuto 20 giorni di tempo, li hanno sfruttati benissimo perché sistematicamente hanno chiesto chiarimenti ai funzionari, li hanno avuti per posta, sono stati ascoltati, c'è stata la commissione bilancio e poi tutti in fondo avevano anche un altro strumento. Se questo bilancio è così orribile, io mi domando perché non hanno presentato neanche un emendamento per renderlo meno orribile. No, non ho finito. Ascolta. Non ho finito. Io capisco che oggi il bilancio di previsione, oltretutto redatto a luglio, è un po' un azzardo, però nonostante tutto questo, evidentemente, ripeto, se fosse così orribile avrebbero potuto modificarlo. Allora io mi domando che cosa pensano i loro elettori del fatto che non abbiano fatto neanche un emendamento. Certo, il bilancio diventa sempre meno politico, diventa sempre più tecnico, perché purtroppo quando si ha poco è chiaro che non si può scialacquare, bisogna stare dentro quelle cifre. Comunque, ribadisco, voterò questo bilancio perché, nonostante quegli adeguamenti che siamo stati costretti a fare, abbiamo mantenuto in essere tutti quei servizi, quelle opere di sostegno, quelle iniziative per i cittadini, e li abbiamo anche implementati, come ad esempio il voucher per coloro che possono aderire, e il regolamento che abbiamo approvato lo prevede. E poi abbiamo anche ridotto le spese. Ne cito solo una, che magari fa ridere, ma secondo noi è molto significativa. Riguarda la riduzione delle spese per liti arbitraggi, che sono passati da 25.000 a
10.000. È mai tagliato l'incremento
finale. Lo ribadirà così, lo ricordano. Questo è un segnale molto forte. Certo, 10.000 euro su un bilancio di 9 milioni sono irrisori. Ma sta a significare una cosa, che l'amministrazione comunale attuale si pone in modo molto diverso con i cittadini, si cercano di ricomporre le questioni laddove legittimamente è possibile, non si va subito davanti agli avvocati, davanti ai legali, e soprattutto l'amministrazione comunale attuale non va ad aprire un cancello davanti a un ciliegio. Io per queste motivazioni voterò a favore del bilancio.
Assessore Possi.
Il mio voto sarà favorevole a questo bilancio in quanto nel settore sociale abbiamo mantenuto tutti i servizi per i nostri cittadini, cercando di implementare dove riusciamo. Grazie.
Ci sono ancora dichiarazioni? Consigliere Morici.
Allora, parto dall'ultima cosa che ha detto l'assessore Bertolazzi. Gli emendamenti,
Vede, assessore Bortolazzi, differentemente da quello che pensa, la prima cosa che, a cui abbiamo pensato è stato cominciamo a vedere quali emendamenti possiamo fare. Il problema sa qual è? È che francamente intervenire con un emendamento andando ad abbassare l'aliquota TASI, ce l'avreste approvato? Intervenire con un emendamento che andasse a togliere il trasferimento dell'area mercatale con un finanziamento già approvato dalla Regione, ce l'avreste approvato? Intervenire con un emendamento che andasse a togliere il mutuo di 1 milione di euro nel 2016, considerando che la Regione non ha detto, non ha dato assolutamente la certezza che arrivino i finanziamenti, ce l'avreste approvato? Questo è il discorso. Intervenire con emendamenti come avete come hanno fatto i consiglieri comunali che sono seduti tra di voi nella legislatura passata di 10.000 euro, francamente ci sembrava una presa in giro. Gli emendamenti si fanno in maniera onesta andando a vedere tutto quanto. Ovviamente il vostro era un bilancio legato a delle delibere. Assessore, però io sto parlando, se continua a intervenire abbassi la voce, cosa le devo dire? E ulteriormente spero vivamente, ma lo spero, che tutte le alienazioni che avete previsto, quindi gli 800 passa mila euro che avete previsto, non debbano andare nel 2016, perché sennò alla prima variazione di bilancio ridiamo, perché allora vuol dire che anche voi andate a spanne nella creazione del bilancio, ok? Fate ipotesi, come noi facevamo ipotesi basandoci su quello che l'ufficio tecnico passava in termini di documentazione nella gestione degli oneri di urbanizzazione. Lasciamo stare il discorso della rotonda, il sindaco giustamente ha letto e vorrei fare riferimento e sottolineare che in quella interrogazione, risposta all'interrogazione che ha letto, ci sono tre opere: la rotonda, la pista ciclabile e la cabina Enel, tre opere. Quindi 400 e passa mila euro, ora fa riferimento 456.000, fa riferimento a tre opere, e anche qui diciamo che chiudiamo una volta per tutte il discorso, perché non siamo noi che vogliamo sempre parlare di questa benedetta rotatoria, ma siete voi. Se vogliamo come al solito mettere insieme capre e cavoli, mettiamo tutti insieme, allora parliamo della casa di riposo, mettiamo insieme i discorsi, i soldi utilizzati nei dibattiti nelle spese legali, arriviamo a 1 milione di euro, continuiamo con questa diatriba? Non mi sembra assolutamente onesto. Parlate di opere fatte, di tutto quello che è stato fatto in questo anno, assolutamente quello che verrà fatto con i sogni che avete tutte le volte ribadito. L'unica opera che avete tentato di realizzare è la videosorveglianza, 60.000 euro lì bloccati, ancora non è stato portato a termine, la risposta è si farà, attendiamo con ansia, attendono i cittadini. Lascio l'ultima cosa, vorrei leggere ancora due righe che si rifanno sempre al passato e che mi piace ribadire perché si ritagliano esattamente al punto che abbiamo trattato. Alla fine dico chi è che l'ha detto. A un cittadino cui si richiedono ulteriori sacrifici per nuove tasse, un valido amministratore deve mostrare i benefici che ne trarrà, non quali buchi di bilancio coprirà. Ecco, non so se la signora che le ha dette queste parole, l'assessore Possi, se le ricorda, e magari nella sua dichiarazione di voto che ha appena fatto, in cui andava ad approvare un aumento di tasse con i trasferimenti, dicendo che è semplicemente per andare a coprire i trasferimenti tagliati, forse se le doveva ricordare. Comunque il mio voto ovviamente sarà contrario.
Prima di dare la parola all'assessore Marini, volevo precisare due cose. Il piano San Miscolo si chiama piano Contesse, non prevedeva nessun incasso di oneri, ma l'acquisto la cessione, diciamo, da parte dell'ortizzante di quel l'edificio che abbiamo là, cioè i vigili col magazzino dietro pieno di Ethernet, stesso pieno di Ethernet e praticamente inagibile, per la bellezza di 780.000 euro. Ecco, mi fa piacere quando il consigliere Morici dice che anche voi andate a spanne, quindi lei ammette che andavate a spanne, no? Noi andiamo a spanne, però vediamo se riusciamo.
Sì, l'ha detto l'assessore Bertolazzi.
No, l'ho detto adesso, guarda, anche voi andate a spanne, riferendosi al fatto che mettiamo,
che andavamo a spanne, che mettiamo dentro le gestioni delle opere,
per cui va bene. Per quanto riguarda le telecamere, noi non le montiamo su, cioè noi possiamo anche deliberare, possiamo dare tutti gli strumenti necessari ai funzionari e i funzionari che devono portare a termine l'opera. Quindi evidentemente se ci sono dei problemi o degli intralci non è dall'amministratore che deve intervenire a far funzionare. Sicuramente prima o poi funzionerà, così ci hanno detto i funzionari, per cui andiamo avanti. Parola all'assessore Marini.
Grazie signor Sindaco, concordo con quello che ha appena detto il Sindaco sulla videosorveglianza, inoltre sono favorevole a un bilancio veritiero e realistico come quello fatto dal nostro Assessore Bertolazzi. Grazie.
Consigliere Arsoni.
Allora, anche da parte mia il mio voto sarà favorevole, visto che dopo 10 anni di bilanci che sembravano la casa di una volta, tagli e cuci, aggiusta, rimettila, questo mi sembra un bilancio assai veritiero e quindi lo voterò con molta gioia.
Bene, mi sembra che abbiamo esaurito tutti gli interventi per quanto riguarda le dichiarazioni di volo. Vorrei così brevemente concludere anch'io dicendo la mia dichiarazione di voto. Allora, durante la serata di presentazione del bilancio di previsione 2015 ai cittadini, che si è tenuta lo scorso martedì, ho accennato al momento di particolare difficoltà che la nostra Italia sta attraversando. Ho accennato che se si vuole seriamente uscire dalla morsa della crisi che ci sta attanagliando, dobbiamo tutti fare dei sacrifici, dobbiamo tutti rimboccarci le maniche ed operare delle rinunce. Con l'avvento del governo Monti, cercando di fare finta di fare delle riforme strutturali sull'ordinamento dello Stato, la classe politica ha iniziato, con il commovente pianto della Fornero, a chiedere enormi sacrifici agli italiani, che stanno tuttora continuando a sacrificarsi. Per quanto riguarda gli enti locali, si sono ridotti i numeri dei componenti del Consiglio Comunale e della Giunta, portando ad un risparmio irrisorio, ma creando seri problemi di operatività. Peccato però che il buon esempio non è partito dall'alto, cioè non si è ridotto il numero dei parlamentari, né tantomeno gli stipendi e i vitalizi, i benefici agli stessi. Pregherei per favore il pubblico, soprattutto gli assessori. Basti pensare che in Italia, su un totale di abitanti di circa 62 milioni, abbiamo ben 952 parlamentari, con un costo annuo di circa 225 milioni di euro, circa 3,57 euro a cittadino, neonati compresi. Mentre in Germania, su una popolazione di 82 milioni di abitanti, vi sono 691 parlamentari con un costo complessivo di poco più di 58 milioni di euro, pari a un costo di 0,70 cittadino. Quindi dai 3,57 a cittadino passiamo ai 0,70 cittadino in Germania. Negli Stati Uniti, con una popolazione di 306 milioni di abitanti, vi sono 535 parlamentari con un costo di oltre 151 milioni di euro, pari a 0,49 per abitante, ancora meno. Credo che nessun Stato al mondo, pur avendo un maggior numero di parlamentari, ci supera in quanto a costi per la politica. E i nostri politici cosa fanno? Trovano più semplice non rinunciare a nessun beneficio, dando un pessimo esempio, e fanno pagare ai comuni il debito dello Stato senza rinunciare minimamente ai loro privilegi. E purtroppo sono tristemente convinto che nulla cambierà e ogni anno sarà sempre peggio finché rimane questo governo centrale che, prelevandoci le nostre risorse comunali, ci costringerà sempre di più a fare da gabellieri nei confronti dei nostri cittadini, che sono già spremuti come limoni a livello nazionale. Non sanno più quali tasse inventare, o meglio, si stanno sforzando non poco, vedi la prevista tassa sul condizionamento dell'aria. Una volta si faceva la battuta, ci tasseranno anche l'aria che respiriamo. Bene, Renzi ci sta arrivando. Ma veniamo al nostro bilancio. Come ampiamente illustrato, alla base di questo bilancio di previsione vi è sicuramente la certezza di essere stati più realisti possibile. Non si è cercato di inserire cose impossibili da realizzare. Non voglio elencare opere faraoniche che in passato venivano annunciate e messe in bilancio per fare scena e mai realizzate. Noi, al contrario, preferiamo, se le circostanze ce lo permettono, realizzare magari altre opere non in programma che verranno comunicate in seguito, senza inventare nulla, anche se il bilancio di previsione lo permetterebbe, perché trattandosi di bilancio di previsione si può scrivere di tutto di più, basta fare poi una variazione in corsa. Tu le inserisci, poi se non le realizzi le cancelli. No, questo non è il nostro modo di operare. Abbiamo presentato ai cittadini un programma elettorale da realizzare nei 5 anni e cercheremo, come stiamo cercando di fare, di realizzarlo. Il bilancio che questa sera presentiamo per l'approvazione è stato redatto nel modo migliore, cercando di non tagliare i servizi offerti ai cittadini, ma soprattutto non aumentando i costi dei servizi. Certo, veniva semplice recuperare risorse tagliando i servizi come la scuola materna comunale o contributi per il settore della scuola nel sociale o altro. Bene, noi abbiamo preferito aggiornare una sola tariffa, che rimane comunque inferiore ad altri comuni limitrofi, piuttosto che rinunciare o togliere o aumentare i costi dei servizi necessari per i nostri concittadini. Ma la cosa più importante di questo bilancio è il taglio agli sprechi. Faccio un esempio per tutti, del resto già citato dall'assessore al bilancio. Su una spesa che negli scorsi anni superava anche i 50.000 euro, quest'anno non abbiamo ancora speso un euro e se abbiamo mantenuto la voce con un piccolo importo, speriamo di non farne uso. Le spese legali. La litigiosità che questo comune aveva nei confronti dei cittadini e non è sicuramente diminuita, in quanto non abbiamo più vendette ideologiche da portare avanti nei confronti di chi non la pensa come noi, facendo spendere in questo caso sì inutilmente soldi ai nostri amministrati. Lo ribadisco questo concetto. Abbiamo in previsione altri interventi che porteranno ad un risparmio dei costi di gestione del nostro comune, ma come solito fare, preferisco annunciarlo quando sarà il momento e saranno possibili realizzarli. Concludo ringraziando tutti coloro, funzionari e politici, che nonostante tutte le difficoltà di leggi e leggine dell'ultimo momento hanno reso possibile la stesura di questo bilancio, che da parte mia troverà ampio sostegno nella convinzione che meglio di così non si poteva fare. Bene, chiedo di passare ai voti. Chiedo al consigliere chi è d'accordo di alzare la mano, chi è contrario, aspettiamo che rientri il consigliere Belloni, ok, 4 loro contrari. Chiedo anche per questo punto all'ordine del giorno l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo, chi è contrario. Grazie e mi scuso se ho alzato la voce, di solito non lo faccio ma stasera sono stato un po' tirato per i capelli. Grazie per l'attenzione e buonanotte a tutti.